Si può cominciare con l'appello.
Buonasera, Consiglio Comunale del 13 luglio. Alberti. Assente. Bartolozzi. Assente. Benelli. Berselli. Bianchi. Assente. Biffoni.
No, Bianchi presente lì.
Non l'abbiamo sentito. Biffoni assente. Calussi. Capasso. Carlesi. Cenni. De Rienzo. Assente. Garnier. Assente giustificato. Giugni. La Vita. Lombardi. Longo.
Longo è assente momentaneamente per motivi di lavoro e arriva più tardi.
Ok, Longobardi. Mennini. Milone. Mondanelli. Assente. Napolitano. Pieri. Rocchi. Roti. Santi. Sansò. Sapia. Sciumbata. Assente. Silli. Assente. Tassi. Tropepe. Vannucci e Verdolini. Prego, Presidente.
È entrata anche la parte.
Sì.
C'è il numero legale, si può dare inizio alla seduta. Do la parola al consigliere Roti per la lettura dell'articolo 64 della Costituzione.
Ciascuna Camera adotta il proprio regolamento a maggioranza assoluta dei suoi componenti. Le sedute sono pubbliche, tuttavia ciascuna delle due Camere e il Parlamento a Camere riunite possono deliberare di adunarsi in seduta segreta. Le deliberazioni di ciascuna Camera e del Parlamento non sono valide se non è presente la maggioranza dei loro componenti e se non sono adottate a maggioranza dei presenti, salvo che la Costituzione prescriva una maggioranza speciale. I membri del Governo, anche se non fanno parte delle Camere, hanno diritto e, se richiesti, obbligo di assistere alle sedute. Devono essere sentiti ogni volta che lo richiedono.
Grazie, consigliere. La conferenza capigruppo ieri ha deciso di fare un momento di silenzio per le vittime che sono intercorse purtroppo negli attentati terroristici, non solo di Baghdad, che è stato un attacco violentissimo, ma anche e soprattutto in particolare dei nove morti italiani a Dacca, che sono stati uccisi barbaramente dopo torture indicibili. Il Consiglio Comunale adotta un momento di silenzio per queste stragi. Però credo che gli eventi italiani di queste poche ore non ci possono lasciare indifferenti, e quindi sì, sono oggettivamente due cose diverse, ma non possiamo rimanere in silenzio davanti alla tragedia che è successa in Puglia in queste ore. Quindi niente una parola di più, una parola di meno, ma il silenzio e il rispetto del dolore dei familiari e il rispetto delle vittime. Vi chiedo un momento di silenzio. Grazie. Mi preme giustificare l'assessore Barberis, il quale è andato via e non ha partecipato, non credo, neanche alla commissione quarta, perché è malato, cioè ha la febbre a 38, e quindi non è rimasto nei lavori del Consiglio. Le delibere, e se ci sarà bisogno della relazione, c'è l'assessore Squittieri che farà la relazione. Intanto do la parola subito per il primo question time che ho iscritto, del capogruppo Pieri, che richiede notizie riguardanti un episodio avvenuto sulla linea LAM che ha coinvolto un ragazzo autistico, e si chiede se l'amministrazione comunale ha ricevuto chiarimenti in merito a quanto accaduto, pur non avendo le relazioni e competenze. Do la parola al capogruppo, do parola all'assessore. Capogruppo Pieri, do la parola all'assessore Ciambellotti. No, perché eravamo indecisi chi rispondere e abbiamo pensato che fosse opportuno rispondesse l'assessore.
Sì, grazie Presidente, ringrazio la consigliera Pieri, non in modo formale, la ringrazio proprio perché sinceramente credo che ogni occasione sia importante per ribadire quello che è il nostro impegno, sia come amministrazione comunale, sia come singoli di fronte al problema della disabilità. L'episodio è un episodio chiaro a tutti, credo, no? Forse dato da una incomprensione. Quello che voglio rilevare, che abbiamo avuto come risposta da CAP, è che sarà aperta un'indagine interna, che sarà, se poi questo l'indagine darà dei riscontri oggettivi, verrà attivata quella che è la sanzione disciplinare prevista dal regolamento interno. Inoltre la direzione della CAP ha presentato le scuse alla famiglia e al ragazzo e ha preso contatti con l'associazione, in modo particolare con Orizzonte Autismo, per effettuare degli incontri di formazione che io sottolineo e valuto come importantissimi, con tutti gli operatori del settore, per creare le condizioni di una maggiore conoscenza. Quindi io credo che gli elementi per un percorso di sensibilizzazione, un'azienda che è sempre stata sensibile al tema, sia la risposta più efficace al problema. Il problema è, comunque, al di là della responsabilità o meno, questo ce lo chiarirà l'indagine, è che non c'è mai abbastanza conoscenza. Io vengo ora, ero in macchina, ero in auto e su RDS parlava Agnese, la moglie del Premier Renzi, raccontava l'esperienza della nipote che è down e diceva queste parole: la conoscenza per combattere l'indifferenza. Credo che sia una definizione che assolutamente può essere condivisa, perché non è mai abbastanza la conoscenza. Se vedete anche se avete visto l'intervento che Orizzonte Autismo insieme al dottore Marco Armellini dell'ASL e a Francesca Faggi della Fondazione Opera Santa Rita, che da anni lavorano sull'autismo, se avete visto la risposta che hanno dato, mi sembra importante questo impegno alla formazione e alla divulgazione della conoscenza dell'autismo, perché, come si dice, serve spiegare con pazienza come si può capire e come ci si può far capire da una persona con autismo. E credo che questo sia importante, perché è necessaria una modalità di comprensione che ci alleni in qualche modo a capire anche l'altro nelle difficoltà che ha, perché ha l'autismo, nelle difficoltà temporanee che può avere nel momento del contatto. Per quanto riguarda l'autismo, noi abbiamo un caso su 100 in Italia, ma quello che è importante sottolineare, vengo da un incontro svolto stamani mattina con i dirigenti scolastici, è che è in continuo aumento e quindi sempre più saremo sollecitati ad affrontare questo argomento. Cosa facciamo come amministrazione comunale? Abbiamo in collaborazione con gli operatori del Santa Rita una formazione che da anni va avanti come intervento sui docenti delle scuole di ogni ordine e grado. In più quest'anno siamo partiti con 4 esperienze alla scuola media e 2 alla scuola secondaria di secondo grado. Insieme con il Comitato Paralimpico sono stati fatti dei progetti per attività motoria con l'intera classe. Un'attività motoria che possa essere condivisa e fatta insieme con il bambino, con il ragazzo autistico inserito in classe. E i risultati sono stati molto soddisfacenti. In più, cosa vorremmo fare? Lo dico stasera perché è un progetto che ho già comunicato stamani ai docenti. Partirà un corso di formazione di alto livello, parlo di 150-200 ore a docenti, vedremo una decina, 15 insegnanti della scuola primaria in tutta la città, per poter consentire una formazione a livello di master universitario in collaborazione con un docente dell'università, di un'università americana. Questo con risorse dell'ASL e cospicue risorse anche dell'amministrazione comunale. L'idea è di sensibilizzare sempre più.
Assessore, conclude.
Ma non basta. Noi abbiamo visto un'esperienza che è stata fatta in città della costa adriatica di formazione degli operatori in generale, quindi non solo il mondo della scuola, ma chi gestisce gli esercizi commerciali, le banche, i mezzi di trasporto, i vigili urbani, perché sempre più possa essere diffusa in città la conoscenza di come ci si rapporta, come si comunica con chi ha questi bisogni. E il segno distintivo sugli esercizi commerciali di queste città è un nastro blu appeso. Ecco, vorremmo che tutta la città diventasse un nastro blu. Grazie.
Grazie Assessore. Do la parola al Capogruppo Pieri per dire se è soddisfatta della risposta. Grazie Capogruppo. Il Capogruppo deve mettere la scheda, se no...
E dove ce l'ho?
Non ce l'avevi sulla scrivania?
No, noi non ce la... non ce la portiamo via, ce la lasciamo qui. C'era qualcuno aveva messo sopra questo, Presidente.
Cioè il suo quaderno?
Il mio quaderno, l'ho trovato qui sopra, sotto c'è la testa.
Grazie.
Bene,
sì.
Grazie Assessore della risposta, e mi rendo conto di cioè, quanto ha detto non può essere altro che condivisibile, mi sembra cioè, chiaro, purtroppo però non è per tutti condivisibile, i fatti ce lo ricordano brutalmente, ma ce lo ricorda, che non da parte di tutte, diciamo, tutte le persone che erogano dei servizi, oppure che dovrebbero dimostrare in ogni caso la loro professionalità, ci sono atteggiamenti inclusivi. No, purtroppo non è così, ma storicamente non è così, e però non ci dobbiamo arrendere. Ecco perché io ho presentato ora una question time, ma a settembre farò una presenterò proprio un'interpellanza, perché vorrei che il Consiglio Comunale tutto, come dire, partecipasse a un dibattito di questo genere, perché non dobbiamo, troppo spesso siamo sicuri che certe cose ormai sono superate e invece non lo sono assolutamente. Mi rendo conto che ciò che fa per la scuola, che è un percorso anche fra l'altro anche iniziato e sta andando avanti, cioè no, è iniziato anche questo da parte del Ministero, Regione, Comuni, però dico che sta andando avanti, mi sembra anche in modo ben, insomma, sicuramente ben fatto. Però vede, qui si tratta di formazione degli autisti della CAP e non dei docenti delle scuole. Esatto, ecco. Perché purtroppo, vede, è una cosa che l'amministrazione comunale ha già fatto, indipendentemente da chi c'era, l'amministrazione comunale del Comune di Prato, ci sono verbali. Ci sono verbali dove l'amministrazione comunale in incontri più volte fatti con la dirigenza della CAP, dove si denunciano atteggiamenti non professionali, arroganti, dico io, prepotenti, ignoranti, non so come definirli, ma sicuramente atteggiamenti non inclusivi, non per tutti, da parte di una buona parte delle persone che lavorano alla CAP, certamente non tutte. Non si deve mai, e non è nel mio carattere, generalizzare, perché ci sono persone meravigliose che hanno atteggiamenti assolutamente adeguati sempre e comunque, ma altri purtroppo no. L'ho vissuto d'altra parte sulla mia pelle, quando allora assessore, insieme ad alcuni amici disabili, motori, ho fatto un giro per la città, proprio sull'autobus, e ho potuto toccare con mano quello che succede e vedere con gli occhi, ascoltare fortunatamente perché ho la possibilità di vedere e di udire ciò che avveniva. E ci sono a verbale, assessore, ci sono a verbale con la dirigenza della CAP dove c'è la disponibilità dei dirigenti, non della parte politica, ma dei dirigenti della mobilità, oppure dei dirigenti delle pari opportunità o altri, a fare dei corsi di formazione per gli autisti della CAP. Come? Sì, ma ha detto quelli con i dirigenti stamattina?
Oh, ha detto che questa cosa bene. Che lei sta dicendo parte domattina.
Con gli autisti della CAP.
Con gli autisti della CAP.
Allora, io ho capito stamattina con i dirigenti scolastici. Allora sono con te, contenta, perché l'amministrazione comunale si è data disponibile a tutto ciò in un incontro il 18 ottobre del 2011 e ce ne ha voluti di anni, da parte di chiunque ci sia politicamente,
sì, sì.
11, 12, 13, 14, 15, 16, va bene. Presidente, mi non c'è un attimino più,
no,
la faccio parlare anche l'assessore, faccia parlare anche me un minutino. Quindi dico che va benissimo, credo la cosa possa interessare a tutti, va benissimo, cioè, dico, è la cosa, cioè, facciamoci forte di questi come amministrazione comunale, perché l'amministrazione comunale si è fatta forte di tutto ciò e ha dimostrato di volere essere di aiuto se si tratta di mancanza di formazione e basta. È chiaro, poi le barriere ci sono, lo sappiamo tutti, in merito alle mobilità, lo sappiamo perfettamente, le pensiline, tutto quanto, che è la responsabilità è di tutti e non soltanto di alcuni, ma almeno gli atteggiamenti, i modi di agire, di essere, di relazionarsi, su questo veramente a volte manca, basta poco. Quindi bene, sono contenta, anzi felicissima che queste adesso siano arrivate, cioè siamo arrivati alla partenza di tutto questo, perché sono sicura che soltanto la conoscenza, appunto, come concludo anch'io con questo, soltanto la conoscenza può dar vita, dar origine ad atteggiamenti a volte discriminatori senza neppure rendersene conto. Voglio essere buona. Grazie.
Il primo punto all'ordine del giorno è la presa d'atto e l'approvazione dei verbali delle precedenti sedute del 3 marzo, del 6 aprile, del 21 aprile, del 12 maggio, del 19 maggio, del 26 maggio. Primo punto all'ordine del giorno, viabilità alternativa via Cavour, via Cortatone. È una legittimità di un debito di fuori bilancio, se avete bisogno della relazione. Capogruppo Verdolini, ha bisogno della relazione? No. E posso allora metterlo in votazione? Cioè, qualcuno vuole intervenire? Nessuno. Allora metto in votazione il punto 2 all'ordine del giorno, viabilità alternativa a via Cavour e via Curtatone. Legittimità di debito fuori bilancio. Per favore, guardate se avete inserito accanto alla Tassi, ok, Vannucci, ma di qua la Pieri l'ha messo, perfetto. Mi pare siano tutti inseriti. Capasso inserito. Tassi. Scusate. Accanto Calussi, benissimo, io sono tutti inseriti. Si può votare. Favorevoli 15, astenuti 6, contrari 3. La delibera è approvata. Si mette... Aspetta, fatto? Aspettate, sta stampando. Che sei? No, aspettate, i consiglieri, il capogruppo... Aspettate un attimo, il capogruppo Cenni? No, Alberti non era in aula. Ma il capogruppo Cenni era in aula? No, era in aula però. No, però c'era segnato, l'ha inserita ora. Allora venga consigliere a dire cosa ha votato, firm. Ora sono inserite tutte. Vi chiamo, così Milone, La Vita, Capasso, Verdolini, Berselli, Giugni, Silli, Pieri, Cenni, Benelli. Mondanelli non c'è, giusto? Ok. Bianchi, Vannucci, Tassi, Bartolozzi, Roti, Napolitano, Longobardi, Lombardi, Mennini, Calussi, Alberti, Rocchi, Tropepe, Carlesi, Sapia e Sansò. Non le toccate per favore, perché poi non risultate votanti. Si può mettere in votazione, la votazione dell'immediata eseguibilità del punto 2. Grazie. Diciassette favorevoli, 7 astenuti, 3 contrari, approvata anche l'immediata eseguibilità. Si mette in discussione il punto 3, tangenziale ovest da via Cava a via delle Colombaie. Riconoscimento di legittimità di debito fuori bilancio. C'è bisogno della relazione dell'assessore? No. Sì, c'è l'assessore Squittieri. Ce n'è 4. Non c'è bisogno? No. Si può mettere in votazione? L'assessore Barberi si è avvalato, l'ho detto all'inizio di seduta, ma il consigliere Silli è arrivato in ritardo.
Allora metto in votazione il punto 2. Tangenziale ovest da via Cava a via delle Colombaie. Legittimità di debito fuori bilancio. Si può mettere in votazione. Diciassette favorevoli, sette astenuti, tre contrari. La delibera è approvata. Si mette in votazione l'immediata eseguibilità del punto 3. Noi siamo pronti, voi? Sì. Si può votare? Sì. Si può votare l'immediata eseguibilità. Votato tutti? Sì. Diciassette favorevoli, sette astenuti, tre contrari. Approvata anche l'immediata eseguibilità. Punto 4. Collegamento fra via Paronese e via Roma. Riconoscimento di legittimità di debito fuori bilancio. C'è bisogno della relazione dell'assessore? No. Allora posso mettere in votazione il punto 4. Aspettate un attimo, siamo pronti? No, un attimo solo perché la segreteria non è pronta. Un secondo. Siamo pronti, si può votare il punto 4. Non è stato, qualcuno non ha votato, cioè 15. Ne manca uno. Sì. Favorevoli 17, astenuti 7, contrari 3. Prego. Punto 4. L'ho letta anche, collegamento fra via Paronese e via Roma. C'è da votare l'immediata eseguibilità quando mi dicano che sono pronti. Si può andare, si vota l'immediata eseguibilità del punto 4. Favorevoli 17, astenuti 7, contrari 3. Si mette in discussione il punto 5. Adesione del Comune di Prato, Museo di Palazzo Pretorio, a ICOM, in qualità di socio istituzionale. Avete bisogno della relazione dell'assessore? No, scusate, scusi assessore, ho fatto una richiesta nella conferenza, cioè di votare la 7... prima è indifferente, cioè votare l'ultima delibera prima di quelle dell'assessore Mangani. Quindi metto in discussione il 7,
approvazione di schema di convenzione tra Provincia di Prato e Comune di Prato, l'ex articolo 30, per la gestione delle parti del Comune e del servizio di elaborazione paga e adempimenti connessi a favore del personale della Provincia. L'assessore Squittieri, avete bisogno della relazione? La parola all'assessore Squittieri, grazie.
Sì, questa delibera è analoga a quelle che abbiamo già portato in Consiglio Comunale all'interno del percorso che noi stiamo facendo di razionalizzazione e di riorganizzazione degli uffici e dei servizi del nostro ente, anche in relazione agli altri enti presenti nella nostra provincia, in questo caso in particolare la provincia di Prato, e anche con gli altri enti d'area vasta. In questo caso noi approviamo, diciamo, portiamo in discussione una delibera in cui si scrive uno schema di convenzione fra Provincia e Comune di Prato per gestire in forma associata il servizio di paghe e adempimenti connessi sul tema del personale, e quindi una questione puramente tecnica, e anche la parte poi in convenzione c'è anche specificato non solo questa parte tecnica ma anche la parte che riguarda la formazione del personale, e quindi Comune e Provincia gestiranno in forma associata questa funzione, questo servizio. A differenza delle altre cose che noi abbiamo portato in Consiglio Comunale, che in particolare sono quella sulla gestione associata della Segreteria Generale, la gestione associata dei sistemi informativi, la gestione associata sul trasporto pubblico locale, questa prevede anche un rimborso che la Provincia farà al Comune per un totale di 37.000 euro. La convenzione avrà durata fino al 31 dicembre 2018 e quindi questa cifra coprirà la parte del 2017 e il 2018. Questo è, diciamo, l'oggetto di questa delibera, e si inserisce in quel percorso che noi abbiamo già discusso più di una volta sia in Consiglio che in Commissione, del lavoro di riorganizzazione, anche frutto, diciamo, dell'evoluzione che la riforma degli enti locali sta portando avanti sul riordino delle province e sul riassetto degli enti locali.
Grazie assessore. È una delibera che si apre, se c'è necessità, la discussione. Il capogruppo Cenni.
Semplicemente per il fatto che più che un riordine mi pare un disordine generale, no, relativamente a tutto questo, perché questo Consiglio Comunale si è trovato spesso a dovere in qualche maniera discutere situazioni e fatti e anche società che venivano gestite in senso della provincia, per dire il Museo del Meteorite con il discorso di Calceti, nelle quali in pratica il Comune si è dovuto sostituire sostanzialmente nel fornire le risorse a quello che erano invece prima risorse venivano generate dal discorso della provincia. Ora, io bisognerebbe vedere questo qui nel dare atto che tutto quello che è possibile fare in senso di efficientazione nessuno lo discute, però avere la cifra secca, dice 37.000 euro per due anni, mi piacerebbe sapere l'impegno che il Comune si assume in questo tipo di convenzione, e non vorrei, come tante altre cose, fosse uno scarico di costi da parte della provincia sull'ambito del discorso comunale. Così come c'è rappresentata, mi riesce difficile poter capire quelli che sono lo spirito, diciamo, di senso di efficientazione, di risparmio, di messa in comune di quelle cose che è possibile fare, e quelli che eventualmente non solo sono, ma anche i risparmi che anche da parte del Comune si ha, e non che non sia invece un aggravio di costi che si scaricano dalla provincia verso il Comune di Prato. Ecco, perché magari un'analisi un po' più approfondita su quello che sono i diversi impatti da un punto di vista economico sia sul discorso della provincia sia sul discorso del Comune di Prato servirebbero per poter meglio giudicare o deliberare su un tema del genere. Grazie.
Grazie capogruppo Cenni. C'è qualcun altro che vuole intervenire? Se non c'è nessun altro intervento posso dare la parola all'assessore per la relazione.
Sì, brevemente, ora magari, diciamo, questa tra l'altro è l'unico su cui c'è questa questo approfondimento dal punto di vista della convenzione prevede anche un rimborso spese, perché ci sono oggettivamente delle spese, il sistema informativo, cioè la voce è che è banalmente diciamo le spese che il comune deve sopportare per supportare la provincia in questo lavoro dell'elaborazione delle buste paga e nella gestione di alcuni adempimenti e personale, vengono interamente coperti dalla spesa corrente della provincia che le verserà al comune. Quindi è banalmente un efficientamento della gestione di un fatto diciamo tecnico, qui davvero si tratta di una questione banalmente tecnica. L'altra cosa che sottolineava Cenni del disordine generale, quindi il tema anche più politico, è oggettivamente complicata, nel senso che il riordino delle province in questo paese è stato fatto dal Parlamento in una fase abbastanza precisa, in cui si è deciso che le province dovevano essere chiuse e quindi dovevano essere chiuse in un momento in cui formalmente questa cosa non poteva essere fatta, perché la provincia è un ente che è presente in Costituzione. È chiaro che questo ha prodotto un quadro normativo che oggettivamente ha dovuto accelerare un percorso che non poteva essere accelerato in quel momento, perché mancava la revisione della Costituzione, che tra l'altro è in discussione, su cui tra l'altro in autunno ci sarà un referendum che prevede anche l'abolizione delle province. È chiaro che su questo tema c'è un dibattito nel Paese e su cui noi abbiamo tenuto una linea precisa fin dall'inizio, di lavoro costante e quotidiano di rapporti con i comuni della provincia di Prato, perché i comuni della provincia di Prato sono ovviamente in una provincia molto piccola, il comune di Prato che ha 190.000 abitanti e con gli altri comuni si arriva poco più di 240.000, ovviamente fa comunque da punto di riferimento, no? Si sa da sempre da punto di riferimento su una serie di cose, e sulla provincia anche lì capire e lavorare affinché i principi che ci hanno ispirato sono il risparmio della spesa dei due enti e anche il risparmio del costo del personale, perché è uno degli obiettivi che noi ci siamo sempre posti e che ci poniamo anche nella gestione dei servizi. Questo è un servizio veramente puramente formale, perché diciamo qui c'è una professionalità molto strutturata all'interno del comune, la gestione delle buste paga eccetera eccetera, e quindi è una questione abbastanza formale e tecnica, e dare supporto alla provincia significa, come dire, fornire un servizio che poi viene pagato, e quindi in questo senso tecnicamente è banalmente così. Poi c'è tutta una partita invece più politica che ha ovviamente una, cioè, su cui si può stare a discutere per mesi e su cui insomma ognuno di noi poi si trova sia nell'avere la propria opinione, ma poi anche nel concretamente portare avanti nella gestione degli enti il meglio possibile in questo momento.
Grazie Assessore Squittieri. E per la dichiarazione di voto, capogruppo Verdolini? No. Capogruppo Cenni per la dichiarazione di voto? No. Capogruppo Pieri, 5 minuti per la dichiarazione di voto. Grazie.
Grazie Presidente. Sì, non è la, come ho detto all'assessore l'altro giorno in commissione, cioè non è la prima volta, no, che ci troviamo ad approvare l'approvazione di schema di convenzioni fra provincia di Prato e comune di Prato. Cioè, credo sia, quante convenzioni sono state fatte? Quattro mi sembra, questa sia la quarta. L'ultima era quella dell'avvocatura, sesta, allora mi ho detto bene. L'ultima era l'avvocatura, mi sembra. Quindi questo consiglio comunale, appunto, ne ha discusso credo un mesetto e mezzo fa, forse anche meno. E abbiamo sempre, quarta, quinta, sesta, negli ultimi mesi ci siamo trovati e la nostra posizione, la mia, quella del gruppo, è sempre stata la medesima e sarebbe stata una e la sarà anche questa volta. Cioè ci asteniamo a questo al nostro voto. Perché ci asteniamo? Ci asteniamo perché ci rendiamo conto obiettivamente che ci si trova a gestire una situazione che assolutamente non condividiamo, questo mi sembra chiaro, cioè che la partita politica noi non la condividiamo, cioè quello che è successo, quello che sta succedendo non lo condividiamo assolutamente, però ci rende, e quindi il nostro voto diciamo politicamente era facile da poterlo dire, come ho detto la prima volta, però era il voto contrario, però ci rendiamo conto di una fattibilità che diventa sempre più difficile, no? Proprio la gestione di questo ente che è rimasto ed è lì in una situazione non si sa né carne né pesce, quindi ci rendiamo conto anche dell'esigenza di queste convenzioni, anche se, come ho detto durante i lavori della Commissione, ancora una volta è il Comune di Prato, sono le professionalità del Comune di Prato che si mettono in gioco e per tutti i comuni della provincia, cioè non ce lo scordiamo, che si trovano a lavorare per tutti i comuni della provincia. Comunque manteniamo il nostro voto di astensione anche per questo schema, questa approvazione di schema di convenzione.
Grazie Capogruppo Pieri. Per la maggioranza? Capogruppo Milone era qui, lei non gliel'ho chiesto, no. Per la maggioranza? No, perfetto. Allora metto in votazione il punto 7, approvazione di schema di convenzione tra Provincia di Prato e Comune di Prato. Si può andare? Favorevoli 7 astenuti 3 contrari. La delibera è approvata. C'è l'immediata eseguibilità su questa. Si può votare l'immediata eseguibilità per il punto 7 all'ordine del giorno. Qualcuno? Perfetto. Posto. 17 favorevoli, 7 astenuti, 3 contrari. L'immediata eseguibilità è approvata. Si torna al punto 5. Adesione del Comune di Prato, Museo di Palazzo Pretorio a ICOM, in qualità di socio istituzionale. Do la parola all'assessore Mangani, che me l'ha chiesta. Grazie, assessore.
No, ma semplicemente per chiedere, grazie Presidente, visto che le due commissioni competenti si sono espresse all'unanimità a favore dell'ingresso, se possiamo passare alla votazione o se volete l'esposizione.
Io avevo già chiesto ai consiglieri se volevano parlare. Quindi credevo che lei volesse spiegare di cosa si trattava. No, non lo volevo. Ecco, allora il capogruppo Milone vuole 3 parole.
Ma 3 parole, si tratta dell'adesione del Comune di Prato attraverso il Museo di Palazzo Pretorio all'International Council of Museums, che è l'associazione...
Scusate,
più importante, credo, a livello internazionale, che lega e collega e associa le istituzioni museali di mezzo mondo. Sono 32.000 in tutto il mondo, nel comitato italiano ci sono tutti i musei più importanti e moltissimi dei musei civici della Toscana per rimanere nel nostro territorio. Si tratta di un impegno economico molto modesto, ma questo non cambia l'ordine del giorno della delibera, si tratta di 670 euro l'anno, di cui 90 per il primo ingresso e 580, se non sbaglio i conti, invece di quota annuale. Questo è.
Grazie assessore. Essendo una delibera si può intervenire. Capogruppo Scendi, non gli levavo la parola. No. Bene. Allora, se non c'è nessuno che vuole intervenire, posso mettere in votazione il punto 5. Volete la dichiarazione di voto? Capogruppo Verdolini? Capogruppo Scendi no, Capogruppo Pieri no, la maggioranza no. Perfetto. Si mette in votazione il punto 5. Adesione del Comune di Prato, Museo di Palazzo Pretorio a ICOM, in qualità di socio istituzionale. non avete votato tutti.
Ok, ora sì.
Ora sì. ...26 favorevoli, un astenuto, nessun contrario. La delibera è approvata. Grazie. Non c'è nessuna immediata eseguibilità. Punto 6. Approvazione del nuovo regolamento per la concessione dei patrocini, contributi e agevolazioni del Comune di Prato. Su questa delibera ho, se non mi sbaglio, una degli emendamenti che sono stati votati anche in commissione. Sì. Votati nell'unità della commissione. Quindi do la parola all'assessore Mangani.
Grazie Presidente, si tratta, come sapete benissimo, del regolamento per la concessione di contributi, patrocini e agevolazioni che va a sostituire e a modificare il regolamento attualmente vigente. Ne abbiamo discusso in Commissione Affari Istituzionali, non essendo in questo momento una delibera con implicazioni di carattere finanziario, perché poi rimanda ai vari assessorati di riferimento nell'applicazione del regolamento, l'implicazione finanziaria. Per quanto riguarda i tratti fondamentali, allora, piuttosto brevemente se mi riesce, distinzione tra i benefici economici da un lato, il patrocinio dall'altro. I benefici economici sono di competenza dei servizi e all'interno dei servizi in ultima istanza dei dirigenti e sono di due tipi, come ben sapete, quindi contributi e agevolazioni economiche. In relazione alle agevolazioni economiche c'è una differenza rispetto all'attuale regolamento, perché si prevede la quantificazione dell'agevolazione economica, cosa che già stavamo facendo con le delibere di questi ultimi mesi, ma abbiamo inteso metterlo nero su bianco sul regolamento. Nel momento in cui si parla comunque di un beneficio economico rispetto a una richiesta che non è un contributo in denaro al richiedente, ma è un contributo, un aiuto per una mancata spesa a carico del richiedente, si intende quantificare. Tradotto, verrà sempre scritto, se il Consiglio Comunale approverà il regolamento, quanto costa l'agevolazione economica che viene concessa al soggetto richiedente. Ed a proposito dei soggetti richiedenti c'è una novità che è la seguente, vado a leggere l'articolo anche se il senso è quello che vi sto per dire. Si sposta parzialmente l'oggetto del contributo e dell'agevolazione economica dal soggetto richiedente all'attività che il soggetto chiede di fare anche con il contributo dell'amministrazione comunale. I destinatari sono infatti: la concessione dei benefici economici di cui il presente regolamento può essere disposta a favore di soggetti pubblici o privati, con la sola esclusione di partiti politici e associazioni sindacali. Di norma i soggetti destinatari del contributo o beneficio economico non devono svolgere attività di lucro. Questi ultimi possono essere ammessi a contributo per iniziative specifiche che non devono avere fini di lucro o che devolvono gli utili in beneficenza, nonché per iniziative comunque coerenti con gli atti di programmazione e indirizzo dell'ente. Tradotto, anche un'impresa potrà chiedere il contributo all'amministrazione comunale se il contributo sarà richiesto per un'attività o di beneficenza o per un'attività comunque senza fine di lucro. Questa possibilità era presente già tra le pieghe del regolamento attuale, ma in via del tutto eccezionale abbiamo inteso individuarla come una possibilità ordinaria nel momento in cui l'attività è effettivamente quella che vi ho descritto prima. I contributi vengono dati ovviamente nella stragrande maggioranza dei casi a bando nella proposta alla vostra attenzione. È riservata la facoltà di dare dei contributi anche fuori dai bandi, ovviamente non per coloro che hanno partecipato al bando, per quell'attività non progettata, non nata al momento della scadenza del bando, che c'è una data indicativa nella bozza, che è quella del 30 di aprile di riferimento per l'anno. Per l'anno stesso di riferimento, quindi il 30 aprile 2016 per il 2016, riservando così all'amministrazione la possibilità, e anche ai soggetti richiedenti evidentemente, la possibilità di contribuire a un'attività che magari nasce a settembre, si svolge nel mese di dicembre e che necessita del contributo dell'amministrazione o che semplicemente rientra nell'attività di programmazione dell'amministrazione e alla quale attività l'amministrazione intende dare un contributo, sempre come modalità residuale. Per quanto riguarda il patrocinio, rimane in capo alla Giunta come forma di apprezzamento politico, se mi è passata l'espressione, rispetto all'attività di terzi, e comunque sempre concesso qualora la richiesta di patrocinio abbia attinenza a un strumento di programmazione dell'ente, quindi non soltanto nel bilancio ma soprattutto con il piano esecutivo di gestione. E rimane in capo al in particolare per quanto riguarda l'iter alla segreteria degli assessori di riferimento. Perché la segreteria nella proposta alla vostra attenzione? Perché la segreteria è sotto la competenza poi del dirigente del gabinetto del sindaco. Questo consentirebbe in ipotesi di unificare le richieste e soprattutto di evitare quello che talvolta accade, cioè di avere un patrocinio respinto, per così dire, perché considerato non coerente da un assessorato e ripresentato, al di là della risposta di merito, a un altro assessorato. Ma questa è semplicemente una modalità di carattere organizzativo. Per quanto riguarda l'obbligo di pubblicità della contribuzione o dell'agevolazione o del patrocinio, è stato inserito uno specifico riferimento ai social network, perché ovviamente sono la parte fondamentale oggi per la promozione e per la pubblicizzazione delle attività anche e soprattutto dei soggetti terzi rispetto all'amministrazione. Connesso alla pubblicità è anche il tema della decadenza dal beneficio. Questo perché si vuol dare il giusto valore allo stemma del Comune di Prato e quindi all'amministrazione comunale nel momento in cui l'amministrazione decide in via tecnica, qualora si partecipa a un bando con la commissione del bando, o in via politica, se mi passate anche questa espressione, qualora la Giunta decida di concedere invece il patrocinio all'attività di un terzo. E a proposito di patrocinio e benefici economici, e ho concluso, salvo un accenno all'emendamento, anche laddove vi sia una richiesta di patrocinio e di contributo o di patrocinio e agevolazione, proprio per tenere distinti piani, sì, la proposta alla vostra attenzione è quella di andare a fare poi un'attività che comporti l'adozione di due atti, quello di patrocinio da parte della Giunta e quello del servizio di riferimento invece per quanto riguarda l'agevolazione o il contributo economico. Questo non sia un'attività forse un'attività in più rispetto a quella attualmente prevista, ma è coerente con la distinzione tra beneficio economico a carico del servizio e patrocinio a carico e apprezzamento, quindi a carico della giunta comunale. In sede di Commissione 1, la Commissione, mi corregga la Vicepresidente Tassi, ha recepito alcune richieste di modifica di carattere strettamente tecnico arrivate in limine litis nel momento della presentazione e frutto dell'elaborazione con gli uffici, il dottor Avitabile e il dottor Brocchi, che sono alla vostra attenzione in questo regolamento, in queste proposte di emendamento avete allegata alla proposta, che è una sorta di maxi emendamento, perché tutte e sei le proposte vengono ovviamente portate da tutta la Commissione, correggetemi ancora se mi sbaglio, all'attenzione del Consiglio Comunale. Vi è poi un'altra proposta di emendamento che credo sia stata ripresentata anche qui, ma ve ne parlerà la sottoscrittrice, perché non è di tutta la Commissione e non mi permetto di anticiparla. Grazie.
Grazie Assessore Mangani. Noi abbiamo l'emendamento che è stato mandato a tutti i consiglieri comunali via mail, e se ne volete una copia cartacea ce l'ho qua, e do la parola alla consigliera Tassi, comunque lo dica al microfono, consigliera.
Sì, buonasera. No, mi sembra che gli emendamenti, se volete, si rileggano, però che già l'assessore Mangani li abbia in qualche modo anticipati, perché più che emendamenti li definirei delle modifiche che non hanno niente a incidere su quello che è il senso del regolamento.
Sì,
però se li devo leggere,
sì,
li leggo.
Sì.
Allora, scusate. All'articolo 7, comma 3, ultimo punto, correggere come segue: valutazione dell'entità che è da togliere di altri finanziamenti di provenienza pubblica e della loro entità. All'articolo 9, comma 4, si propone di modificare come segue: il responsabile del procedimento verifica la completezza e la correttezza delle istanze e là dove si rendessero necessarie integrazioni o correzioni, il responsabile del procedimento assegna al richiedente un termine di 10 giorni per provvedere, ovvero acquisisce, ove possibile, d'ufficio le informazioni mancanti. Questo tempo di 10 giorni ci è stato spiegato che è stato dato anche a chi presenta e all'ufficio per poter in qualche modo adempiere a quanto poi viene richiesto. E qui sono io che chiedo di essere corretta se sto dicendo una cosa sbagliata. Articolo 13,11. Sostituire la locuzione costi inferiori con disavanzo inferiore. Quindi, perché quando si tratta di l'articolo 13, se non vado errata nel regolamento, si tratta di agevolazioni economiche che vengono concesse a fronte non di costi ma di disavanzo che chi avanza la richiesta si trova a dover affrontare per organizzare l'attività di cui viene richiesta l'agevolazione. Articolo 14,2 lettera B, sostituire all'articolo 8 con all'articolo 7, quindi qui c'era un'errata numerazione. Articolo 18,3, la previsione appare in contrasto con quanto previsto dall'articolo 3,1 del regolamento stesso, vedi sopra, quindi si tratta di una sostituzione di numerazione di articoli. Avevamo proposto qui una formulazione, qui sto leggendo le considerazioni dell'ufficio. L'istruttoria viene svolta dal servizio di riferimento competente. Articolo 18,4, come sopra. Articolo 19,1, si propone l'inserimento dopo le parole nella pubblicità e nelle altre forme di diffusione dell'iniziativa della seguente frase, ed in particolare sui social network, ed era quanto diceva prima l'assessore in riferimento al evidenziare la presenza del Comune di Prato che sostiene in qualche maniera le iniziative anche sulla promozione che viene fatta nei social network delle attività.
Grazie consigliera Tassi. Essendo una proposta di delibera, si apre la discussione. Non c'è discussione. No. Né sull'emendamento né se lo delibera? L'avete fatto in commissione, giusto? Sì, sì, sì. Bene. Allora vi chiedo se avete bisogno della dichiarazione di voto. Capogruppo Milone è uscito. Capogruppo Perdolini per la dichiarazione di voto? No. Capogruppo Cenni per la dichiarazione di voto? No. Capogruppo Pieri per la dichiarazione di voto? No. Per la maggioranza dichiarazione di voto? No. Allora io non ho Capogruppo Cenni, bisogna che parli, non si sente niente, beh pazienza.
No, hai ragione. No, dicevo, si vota prima gli emendamenti e poi la delibera, no?
Sì, giusto. Si vota prima gli emendamenti e dopo voto la delibera emendata.
Esatto, perfetto.
Bene. Allora, se nessuno ha bisogno di parlare, se l'assessore non ha bisogno di avere relazioni, niente, perfetto. Metto in votazione gli emendamenti alla proposta di delibera numero 180. Sul regolamento per la concessione dei contributi, patrocini e agevolazioni del Comune di Prato. Sono all'articolo 7. Sì, l'emendamento è uno su vari articoli. Va bene? Metto in votazione gli emendamenti alla proposta di delibera 180 regolamento per la concessione dei contributi, patrocini e agevolazioni del Comune di Prato. Siamo tutti pronti. È arrivato il consigliere Mondanelli, se si può mettere, se si può segnare presente, per favore. Non avete votato tutti. Manca per... Ah, sì, è uscito. Benissimo. 26 favorevoli, un astenuto, nessun contrario. La delibera... no, scusate, gli emendamenti sono approvati. Mettiamo in votazione la delibera, nuovo regolamento per la concessione di patrocini, contributi e agevolazioni del Comune di Prato, emendata poc'anzi. Noi siamo pronti. Siamo pronti? Si può votare... Si vota la delibera. Sette favorevoli, 10 astenuti, nessun contrario, la delibera è approvata. Non c'è immediata eseguibilità. Grazie. Penso il capogruppo Verdolini abbia comunicato alla consigliera Lavi. Alla consigliere del Movimento 5 Stelle che eravamo pronti alla 16 alle 17, ma l'assessore c'ha la febbre a 38, per questo che non c'è. Grazie capogruppo. L'assessore Barberis. Do la parola al consigliere Capasso sulla interrogazione numero 18 in merito alla manutenzione del complesso Gescal. Dopo risponde l'assessore Biancalani.
Sì, grazie Presidente. Dunque, assessore, ci sono arrivate alcune segnalazioni in merito alla chiusura dell'impianto Gescal per quanto riguarda i lavori di sistemazione e ammodernamento dell'impianto. Quindi ho preparato questa interrogazione insieme alla consigliera Verdolini per sapere se, visto che i lavori sono stati, ho letto un po' di delibere, deliberati insomma, con un tempo abbastanza congruo, se l'amministrazione comunale aveva previsto di attivare il servizio presso un altro impianto. In particolare mi riferisco al servizio autonomia, perché ci hanno contattato anche degli utenti portatori di handicap che giustamente ci facevano presente il fatto che sia a luglio che a settembre l'impianto veniva chiuso e quindi non potevano più usufruire del servizio. Considerando che ora mi è giunta anche voce che ci sono rallentamenti nei lavori lì alla GESCA e che quindi molto probabilmente si andrà oltre la prima settimana di settembre. Io ho letto nel sito del comune che l'impianto verrà chiuso dall'8 luglio al 4 settembre, molto probabilmente si andrà un po' dopo. Chiedo inoltre se era possibile attivare il servizio in un'altra struttura o del comune di Prato o dei comuni limitrofi. E se in programma, visto che il problema era, mi facevano presente questi utenti, era l'impianto di sollevamento che permette a questi disabili di scendere in piscina, se è previsto l'installazione di questo strumento anche su altri impianti dell'amministrazione comunale. Grazie.
Grazie consigliere Capasso, do la parola all'assessore Biancalani per la risposta. Grazie assessore.
Sì, grazie Presidente. Ecco, volevo dire al consigliere Capasso che dunque, la Fondazione Crida ha in essere diciamo, due tipi di convenzione, no? Una è una convenzione sanitaria che si occupa della riabilitazione e l'altra invece è una convenzione sociosanitaria, appunto quella a cui lei faceva riferimento, cosiddetta autonomia, che si occupa invece di attività di supporto al percorso abilitativo e riabilitativo per persone che presentano disabilità. Questa convenzione sociosanitaria è composta soprattutto da un'utenza composta da bambini, ragazzi e disabili e si sviluppa di solito, storicamente, ormai dalla seconda settimana di settembre fino alla terza settimana di luglio. Dalla seconda settimana di giugno, in relazione anche al calendario scolastico, si assiste ad una fisiologica e sensibile riduzione delle frequenze. Ecco perché era stato preventivato di fare i lavori in questo periodo, perché le frequenze di coloro che sono interessati dalla convenzione sono nettamente ridotte, sono oltre la metà. Però per rispondere in maniera dettagliata alle sue domande, vorrei dire questo. In merito alla prima domanda che lei si poneva, volevo rispondere in questo modo. Durante i lavori alla piscina Gescal, la Fondazione Crida ha provveduto ad attivare per gli utenti della convenzione ex articolo 26, cioè sarebbe quella sanitaria, equivalenti sedute di riabilitazione in palestra, quindi le attività sono rimaste tali e quali come erano precedentemente, mentre invece per quanto riguarda appunto a quella a cui faceva riferimento lei, gli utenti dell'autonomia, che è un'attività sociosanitaria, è stato attivato un servizio invece temporaneo presso la piscina comunale di San Paolo, organizzato a copertura delle 4 lezioni nelle 2 settimane dall'11 al 22 luglio. Non esiste una piscina pubblica organizzata come la Gescal nei comuni limitrofi, rispondendo a quello che lei diceva, neanche nel comune di Prato. La piscina Gescal raccoglie l'utenza della vecchia piscina Arcangeli con temperature dell'acqua superiore a 30 gradi e con la presenza di una gruetta elevatrice per l'inserimento in acqua delle persone disabili. Per il suo funzionamento necessita di personale autorizzato ed esperto. Inoltre, essendo ben fissata con plinti di sicurezza a bordo della vasca, non può essere trasportata in altra struttura, dato che per il suo funzionamento usa la pressione dell'acqua dell'impianto della piscina stessa e ha relative certificazioni di idoneità e collaudo. Ecco perché il motivo per il quale non è stato possibile, giustamente come lei diceva, mi sembra in maniera corretta, perché non l'abbiamo trasportato da qualche altra parte, per i motivi appunto che ho detto adesso. Allo stato attuale, infine, non sono previste ci siano delle predisposizioni di gruette o strumenti simili per altri impianti comunali. Quindi la situazione attualmente è questa. Magari io penso, so che stamattina poi c'è stata anche una commissione per quanto riguardava il bilancio della Crida. Credo che magari per ovviare a questo disservizio, in questo momento, che sicuramente è relativo rispetto a un altro periodo dell'anno, perché come dicevo inizialmente coloro che ne usufruiscono sono circa un terzo di quelli che normalmente li frequentano, quindi magari se si dovessero verificare ulteriori necessità di fare dei lavori bisognerebbe attrezzare per il futuro magari un'altra palestra, perché trasportare questi meccanismi che ci sono da una piscina ad un'altra non è possibile, e poi necessita anche del personale particolare, che non è che si può prendere un dipendente così e via. Quindi mi sembra le tre domande alle quali lei aveva posto, queste tre domande, mi pare di avere risposto. Grazie.
Grazie Assessore. Do la parola al capogruppo Verdolini per dire se è soddisfatto o meno delle risposte dell'assessore. Grazie capogruppo.
Parlo da questo?
No, non è inserita la tessera, se no non può parlare. Ecco, ora sì. Esatto, grazie.
Ok, grazie Assessore. Allora, la nostra richiesta, il motivo di questa interrogazione sono state appunto le segnalazioni che ci sono state fatte e anche in base al fatto che per alcuni utenti questi momenti di attività motoria sono gli unici momenti che hanno nella loro vita in cui possono muoversi e fare appunto un'attività. Però abbiamo capito perfettamente la risposta, la ringraziamo per le risposte fornitici e niente, sì, siamo soddisfatti. Grazie.
Grazie capogruppo Verdolini. E do la parola al consigliere Capasso, la consigliera La Vita, per l'interrogazione 23. Consigliera La Vita, per dare una spiegazione sull'interrogazione in merito agli eventi in città della rassegna di Prato Estate. Grazie.
Sì, grazie Presidente. Dunque, questa interrogazione nasce in seguito allo spettacolo che c'è stato in Piazza delle Carceri, che forse qui nell'interrogazione ho sbagliato la data, perché forse era il 5 luglio e non il 4 luglio. Comunque era il concerto di... ora non ricordo il nome, l'assessore sicura... Esatto, dell'orchestra giapponese. E praticamente ci siamo resi conto, assistendo al concerto, che nella piazza non c'erano né i bidoncini per la raccolta differenziata, né l'ingresso, il passaggio nella postazione per i disabili. Io stessa ho assistito alla scena di una signora in carrozzina che ha dovuto andare via un po' sconsolata perché non riusciva ad assistere allo spettacolo. E a nostro avviso queste cose non devono assolutamente accadere, perché insomma sono concerti pagati con le tasse dei cittadini, e comunque anche se non fossero pagati con le tasse dei cittadini sarebbe uguale, perché la pari opportunità per noi sono importantissime e tutti hanno diritto di assistere a un concerto in maniera insomma degna. E in più c'è il discorso appunto dei rifiuti e dei bidoncini e la raccolta differenziata. C'erano solo chiaramente i due cestini che sono sempre presenti in Piazza delle Carceri per l'indifferenziata, che già a fine serata erano stracolmi e c'erano diversi bicchieri di plastica in terra. Poi chiaramente dopo è passata l'ASM a pulire e tutto era pulito, però tutto quello che raccoglie l'ASM poi va nell'indifferenziata, che va a alimentare gli inceneritori. E in più io insomma volevamo ricordare appunto che c'è una mozione del Movimento 5 Stelle di un paio d'anni fa più o meno all'incirca, che è stata approvata da tutto il Consiglio Comunale, per andare a installare nel centro storico in maniera maggiore e comunque sempre appunto per la raccolta differenziata i cestini, perché attualmente, anche se in centro storico c'è il porta a porta per quello che concerne diciamo residenziale, però non c'è per una persona che passeggia in centro e né per i locali, perché anche sui locali insomma ci sarebbe da aprire una parentesi molto lunga, perché i locali spesso e volentieri non fanno la raccolta differenziata, e quindi con questo si vanifica poi peraltro quello che viene fatto appunto con il porta a porta. Questo per noi non va assolutamente bene, perché siamo assolutamente a favore del riciclo virtuoso dei rifiuti, e quindi chiediamo tutta una serie di cose. Allora, perché l'amministrazione comunale non ha previsto per gli eventi culturali con importante flusso di persone come quello sopra citato l'installazione di bidoni per la raccolta differenziata? Se il contratto di servizio con ASM prevede l'installazione di contenitori supplementari durante gli eventi con importante afflusso di persone, qualora nel contratto di servizio col gestore fosse prevista tale installazione, quali sono le sanzioni previste in caso di inadempienza? Se per i prossimi eventi sarà previsto tale servizio, come ad esempio il settembre pratese, a che punto è l'attuazione della mozione del Movimento 5 Stelle approvata che chiedeva l'installazione in centro di bidoni per la raccolta differenziata con la sostituzione di quelli esistenti per l'indifferenziata? Perché l'amministrazione comunale non ha previsto, per questi ed altri eventi culturali, l'apposito corridoio postazione per disabili, per dare la possibilità a tutti di poter assistere allo spettacolo? Grazie.
Grazie consigliera. Do la parola, scusate, però bisogna abbassare tutti la voce, perché tra chi ha telefono, tra chi parla, assessore Squittieri, assessore Biancalani, abbassate per piacere la voce, grazie. Do la parola all'assessore Mangani.
Grazie Presidente, allora rispondo alle domande. Per il concerto in Piazza delle Carceri era prevista la pulizia programmata una SM, questo l'ha già detto la consigliera, mentre non era stata prevista l'installazione dei bidoni. Però c'è un'imprecisione della domanda, perché quando dice perché l'amministrazione non ha previsto per gli eventi culturali come importanti flussi di persone e installazioni di bidoni, sembra in tutta la pratestata questo non accada. Ovviamente dove c'è una programmazione fitta, una per tutte, la biblioteca Lazzarini, sono stati inseriti, e li vede se ci va, e i bidoni, rispondo alla domanda, i bidoni per la raccolta differenziata per 2 mesi di tempo, quindi per un'attività consona per la raccolta differenziata, così come in altri luoghi a cui l'amministrazione comunale dà un contributo, penso al giardino del Fabbrichino, ma per limitarsi a quelle esclusive dell'amministrazione comunale, alla Lazzarini per esempio questo è stato ovviamente fatto e non è ovviamente il primo anno che viene fatto. Se il contratto di servizio in SM Prato prevede l'installazione di contenitori supplementari durante gli eventi con importanti flussi di persone, sì, è previsto, previa richiesta da parte dell'amministrazione, ovviamente con spese a carico della pubblica amministrazione, ragion per cui l'installazione, la sanzione che immagino sia, si debba interpretare correttamente, leggo la domanda, l'inadempienza si debba interpretare a carico di ASM per l'ipotesi di mancata installazione. Se così letta la domanda avrebbe un qualche senso, sono le sanzioni previste dal contratto di servizio. Ribadisco che in piazza delle carceri questo non era stato effettuato per un evento, era una sera, mentre per la pratestate c'è, cioè alla Lazzarini c'è per 2 mesi la raccolta differenziata. Per quanto riguarda invece se per i prossimi eventi sarà previsto tale servizio, devo ribadirlo, per laddove c'è un evento continuativo, sì, tant'è che a settembre ci sarà ovviamente, ma c'era già anche l'anno scorso. Poi, per quanto riguarda, l'emozione la tratto per ultima, per quanto riguarda la mancata previsione di un apposito corridoio o postazione per disabili, c'è una differenza sostanziale, a parte prendo ovviamente atto, anzi non è che prendo atto, prendo assolutamente per buono quello che ha detto la consigliera Lavita sul caso della persona di cui ha fatto riferimento nella presentazione dell'interrogazione. Dico però che è un evento in cui è una piazza aperta, evidentemente, non c'è nessun filtro all'ingresso, c'è la possibilità per tutti di accedere, non era inaccessibile la piazza, perché non vorrei passasse questo messaggio, perché non era assolutamente così, così come sono accessibili, e su questo la Commissione di Vigilanza giustamente ci sta addosso, tutti gli spazi della Prato Estate. A proposito di Commissione di Pubblico Spettacolo, che ovviamente ha vidimato e dato il parere al concerto della Shibusa Shirazu per domenica 3 luglio, non c'era una prescrizione in tal senso, ma questo non vuol dire nulla, avremmo potuto metterla noi se avessimo ravveduto una difficoltà di accesso, ma era una piazza aperta su 5 lati, a ingresso gratuito, senza nessun tipo di limitazione fisica all'ingresso, perché le uniche barriere erano sotto il palco per un motivo di distanza di sicurezza, per cui mi dispiace tantissimo evidentemente per quella persona. Possiamo pensare a farlo per la prossima volta, sottolineo che non abbiamo avuto lamentele da questo punto di vista, tranne quella che si è lamentata con lei. Questo non vuol dire che fosse il migliore dei mondi possibili, ma la piazza era iperaccessibile. La prego di voler concordare su questo, perché non c'era nessun filtro di ingresso possibile alla piazza. Era la piazza delle carceri, come è sempre piazza delle carceri, ogni giorno della settimana. Non c'era nessuna differenza di sorta. Poi, per quanto riguarda, no, perché altrimenti sembra ci fosse un ostacolo fisico all'ingresso in piazza, e questo ovviamente nella maniera più assoluta non era. L'unica parte che era diversa era il palco con le transenne intorno e i bagni chimici che erano al lato del palco. Il resto era assolutamente identico alla piazza, tant'è che era strapieno di bambini in un certo momento, nella prima parte del concerto soprattutto. Poi a che punto è l'attuazione della mozione del Movimento 5 Stelle approvata che chiedeva l'installazione in centro di bidoni per la raccolta differenziata con la sostituzione di quelli esistenti per l'indifferenziata? Vabbè, una risposta completa la potrebbe dare qualcun altro al posto mio, le dico soltanto questo, che la mozione era stata emendata, se si ricorda bene, dalla maggioranza del Consiglio Comunale, e che nel centro storico
no, si è finito il tempo, forse
finito subito. Oltre ai cestini ci sono le isole ecologiche che valgono evidentemente per tutti. Finisco sull'iter della mozione, mi riservo di poter rispondere un'altra volta in modo più completo. Questo senz'altro semplicemente perché non me ne occupo in prima persona, ma voglio rispondere.
Grazie assessore. E 3 minuti alla consigliera Lavita per dire se è soddisfatto o meno. Grazie.
Grazie Presidente, no, assolutamente non soddisfatta. Ora assessore, mi dispiace parlare di rifiuti con lei, che evidentemente non è la persona, insomma, di riferimento e competente, però cioè, mi può dire che in centro storico ci sono le isole ecologiche? Cioè, cosa c'entra? Mi scusi. Una persona che è in centro, che sta camminando, che ha un bicchiere di plastica, ha un mozzicone di sigaretta, una qualsiasi cosa, deve andare all'isola ecologica a buttare il rifiuto? Cioè, tra l'altro con i bidoncini dei rifiuti dell'indifferenziato. Allora o levate tutto e dite ai cittadini, ve li tenete in tasca, andate all'isola ecologica, che potrebbe essere anche un'alternativa, ma cioè, non, questa cosa non sta né in cielo né in terra, nel senso qui insomma la gestione dei rifiuti mi pare che proprio non ci siamo, è sotto l'occhio di tutti, però insomma non mi venga a dire così. Tra l'altro cioè, mi ha detto chiaramente che l'ASM deve intervenire mettendo bidoncini per la raccolta differenziata. Quando voi, sì, ci stava arrivando, quando voi non fate la richiesta, quindi evidentemente l'errore è vostro, è dell'amministrazione comunale che in questo caso non ha fatto la richiesta. Ora siamo nel 2016, ci candidiamo ad avere la differenziata al 100% entro fine dell'anno. Si fa un gran parlare di inceneritori, di virtuosità, di ciclo virtuoso dei rifiuti, insomma stiamo un attimino attenti, cioè questa cosa è un po' grave. Ora mi dispiace non ci sia l'assessore Alessi, io glielo può magari riferire perché insomma non ci siamo. Poi lei mi ha detto la piazza la mattina era pulita, certo era pulita, io non sto contestando il fatto che fosse pulita, io volevo spiegare a tutti, spero che consigliere e tutto il consiglio siano sufficientemente informati su come funziona la raccolta dei rifiuti. L'ASM arriva, prende tutto il sudicio e c'è in terra e va tutto nell'indifferenziata. Tutto ciò che va nell'indifferenziata va ad alimentare gli inceneritori e non si ricicla e non si e non, nulla. Quindi insomma a me pare piuttosto grave che l'amministrazione non prenda come cosa formale, sempre, tutte le volte che c'è un evento, piccolo, grande, medio, come si vuole, di dire ad ASM di portare i bidoncini per la raccolta differenziata. Sui disabili, assessore, è chiaro che la piazza era accessibile, non ho detto che la piazza fosse chiusa, io spero che lo prenda come un suggerimento. E non ho detto una bugia, tra l'altro la cosa mi è venuta in mente perché non ci avevo pensato nemmeno io, perché probabilmente siamo tutti poco abituati insomma all'accesso ai disabili. Però cioè, io come tutti, come un disabile, è chiaro che un concerto lo vogliamo vedere dal davanti, cioè dove si può ascoltare e vedere bene, non mi posso mettere laterale da una parte e vedermi un concerto così. Quindi di solito dove non c'è spazio davanti, insomma, civiltà vuole che si lasci uno spazio con un piccolo corridoio per far accedere i disabili. Quindi lo prendo come suggerimento.
Concludo, per favore, grazie.
Lo prendo come suggerimento per le prossime volte, appunto per rendere insomma, tutti gli spettacoli e gli eventi accessibili anche ai disabili. Grazie.
Grazie, consigliera. Ho in ordine del giorno la mozione 50 e 52. Okay. La mozione presentata dal capogruppo Verdolini, Capasso, Lavita, riguardante incentivi all'installazione di doppiavete per i residenti del centro storico. Do la parola alla consigliera Lavita. Grazie.
Sì, grazie Presidente. Dunque, questa mozione appunto nasce sull'onda della questione Movida, che ultimamente è insomma ampiamente discussa sui giornali e anche nel centro storico. Apro parentesi e chiuso parentesi, ci dispiace che diciamo sia diventato uno dei problemi più importanti di Prato, quando a nostro avviso i problemi, ci sono ben altri problemi e ben altri problemi più gravi da risolvere, però tant'è, insomma è un problema anche questo e quindi va in qualche modo risolto. Dunque, noi siamo felici e contenti che il centro storico di Prato stia vivendo, diciamo, una nuova rinascita, con apertura di locali, con giovani e non che vengono in centro storico, perché i centri storici sono da sempre e in tutte le città del mondo luoghi di aggregazione e socializzazione. Quindi si viene in centro storico, si va a mangiare in un ristorante, si fa una bevuta, si sta a sedere su una panchina, si sta in piazza, questo deve essere un centro storico. E capiamo, ovviamente si comprende il disagio che subiscono, diciamo, i residenti, perché effettivamente purtroppo non è nemmeno dovuto tanto perché si sente parlare di maleducazione, di persone che non rispettano le regole. Sicuramente c'è anche questo e le regole vanno rispettate e bisogna sforzarsi tutti di essere più educati possibile, nonostante siamo italiani e siamo abituati, diciamo, a parlare ad alta voce e a tutto questo. Però è vero anche che il centro storico, in alcune vie strette, bastano 5 persone a parlare tranquillamente che creano confusione, e una persona che abita sopra gli sembra di essere insomma, in mezzo al caos più totale. Perché il centro storico è così, morfologicamente è così, poi si potrebbe parlare come... come noi come Movimento 5 Stelle stiamo proponendo anche in altre città, di proporre una sorta di valutazione di impatto acustico quando qualcuno chiede di aprire un locale e magari in alcune vie troppo strette non far aprire dei locali perché si presuppone appunto che creano troppo inquinamento acustico. Quindi detto questo, ci rendiamo conto che è molto difficile cercare una mediazione fra residenti e commercianti, perché non si tratta appunto di persone che urlano, persone visibilmente alterate dall'alcol e quant'altro, ma ripeto, bastano 5 persone, ragazze normali, che sono in una strada a parlare, e quindi come si fa in quel caso lì? È molto difficile. Per cui l'idea che ci era venuta era appunto di incentivare, da parte dell'amministrazione comunale, creare un fondo per incentivare l'installazione di doppi vetri, che potrebbero essere appunto un valido sostegno per evitare di avere confusione in casa. Ci sono già degli incentivi del genere da parte dello Stato, però diciamo che vengono fatti nella dichiarazione dei redditi, quindi vengono a scalare dalle tasse, non tutti ci possono accedere, insomma ci sono delle limitazioni. Quindi quello che ci è venuto in mente per riconoscere appunto e venire incontro ai residenti senza togliere il diritto a tutti di poter stare fuori e potersi vivere il centro storico è questo. Un po' come l'amministrazione che decide, non lo so, di mettere dei muri per il suono vicino alle tangenziali. Ecco, il concetto più o meno è lo stesso. Io riconosco che tu stai subendo un disagio. Come? Non mi veniva il termine, consigliere Sapia, non mi veniva il termine, mi scusi. Barriere antisuono e appunto, quindi il principio è lo stesso, nel senso, io l'amministrazione rilevo un disagio per una cosa che appunto di cui tutti i cittadini usufruiscono e vengo incontro in questo modo. Quindi la mozione cita: impegnano sindaco e giunta a mettere in campo azioni che l'amministrazione riterrà più opportune, incentivi, contributi, sgravi, eccetera, al fine di agevolare l'installazione di doppi vetri, vetrocamera negli appartamenti dei residenti del centro storico che abitano nelle vie dove sussistono attività serali di ristorazione e somministrazione bevande. Grazie.
Grazie, consigliere La Vita. Essendo una mozione, è come si apre la discussione, se c'è bisogno, se no si fa la dichiarazione di voto e si mette in votazione. Si fa la dichiarazione di voto. E capogruppo Milone non è in aula. Mennini. Non l'avevo vista, consigliere Mignoni, per pazienza.
Grazie Presidente. Solamente per fare un'osservazione per quanto riguarda la proposta fatta dalla consigliere La Vita per costituire un fondo per l'installazione di finestre provviste doppi vetri in centro storico, è così, se no, mi sembra di aver capito, no? Però io rilevo che solitamente questi problemi si hanno d'estate, ed estate solitamente le finestre si tengono chiuse, credo sia abbastanza risibile, si tengono aperte, e d'inverno magari si tengono chiuse. Quindi il discorso dei doppi vetri, poi sinceramente per quanto riguarda anche l'affermazione è stata fatta dicendo che il Movimento 5 Stelle si sta attivando chiedendo mozioni per far sì che prima dell'apertura di un locale si provveda alla valutazione di impatto acustico. Ma questo è normale, non è normale, è già previsto dalla normativa attuale, anche in questo comune. Per poter aprire un'attività va presentata agli uffici, va presentata una valutazione di impatto acustico. Quindi questo, quando si apre un esercizio commerciale, questo tipo di valutazioni vengono già fatte ora, in questo momento, quindi non c'è bisogno di fare altro. Poi voglio osservare una cosa, giustamente, dice per quanto riguarda gli schiamazzi. Da un punto di vista tecnico, quando si parla normalmente, in una conversazione sommessa si fanno 40 dB di conversazione. Una conversazione normale, come possono essere ragazzi, giù in strada si va intorno a 60-65 dB, va bene? Ora, sinceramente, quando uno dorme, per la differenza di rumore, praticamente, se ci sono 3 dB di differenza di rumore ci si sveglia. Il rumore di fondo, faccio semplicemente l'esempio etichettato dell'orologio, durante il giorno non lo sentite perché il rumore di fondo si alza, durante la notte il rumore etichettato dell'orologio si sente. Quindi queste cose qui, secondo me, perdono un po' il senso, non si può perdere del tempo, secondo me, a parlare di queste cose qui, che sono, secondo me, insensate. Devo dire, insensate. Pensare di poter costituire un fondo per far sì che i cittadini si possano acquistare, diciamo, in maniera agevolata dei vetri a doppia camera, sinceramente vuol dire incentivare poi l'utilizzo dei climatizzatori, dei quali voi siete assolutamente contrari perché c'è un consumo di energia inutile. D'estate è bene vivere con le finestre aperte, e questo è il problema. Grazie.
Consigliere Bezzelli.
Sì, grazie signor Presidente, assessori, colleghi. Ora volevo introdurmi su quanto ha accennato il collega Mennini riguardo alla valutazione di impatto acustico che tutti i locali devono adempiere da regolamento e da prescrizione per poter avviare una nuova attività. Ora, il problema è questo: quando vengono date e rilasciate le autorizzazioni, sono autorizzazioni che riguardano esclusivamente il rumore delle attrezzature, non il rumore delle persone. Quindi il rumore delle attrezzature ci si riferisce ai frigoriferi, ci si riferisce a tutta una serie di attrezzature, anche dei condizionatori, motori di condizionatori esterni, eccetera. Il rumore che poi viene prodotto dalle persone alla sera è una cosa che non è contemplata. Poi è chiaro che tocca la sensibilità e personale e dei gruppi, questo per verità, non per dar ragione a uno o all'altro. Io personalmente ho i miei pensieri riguardo la Movida, mi sono trovato come unico ad approvare e tutti a respingere una mia mozione riguardo appunto alla Movida. Però questo per verità e non per altro. Quindi quando si rilasciano delle autorizzazioni, onde evitare, semmai credo che sia giusto e puntuale questo anche, perché è vero che questo mette in difficoltà e in imbarazzo i cittadini che già vi abitano, ma è vero anche per verità che si mette in imbarazzo coloro che fanno, adempiendo a un regolamento così come deve essere, cioè con i rumori dei motori o dei frigoriferi o dei congelatori o di quant'altro, quindi espressamente con delle attrezzature e basta, quindi magari poi il rumore invece nasce dagli avventori, si mette in difficoltà coloro che fanno anche degli investimenti pesanti. Quindi è importante anche riuscire ad andare a capire preventivamente se questa situazione può, fra virgolette, starci in quel luogo, capire un attimino prima, e questa la sensibilità e la responsabilità, una volta tanto, visto quanti sono anche gli emolumenti, a quel dirigente che firma, se opportuno o meno. Perché poi alla fine diventa una guerra, non voglio dire fra poveri, ma in qualche modo diventa una guerra di vivibilità e di civiltà fra cittadini. Quindi Questo mio intervento non nasce per fare in qualche modo dare ragione o per andare a cercare delle iniziative, serve per fare chiarezza esclusivamente su quello che è la valutazione di impatto ambientale, di impatto acustico che in qualche modo è stata citata. Grazie. Comunque colgo l'occasione dell'intervento per preannunciare la mia astensione. Grazie.
Grazie, consigliere Perselli. Io non posso dire mai niente, però è vero che quando tre persone di notte alle 5 parlano normalmente sembra di averle in casa. È questo che, per carità, io non vi è una, era questo che non voglio aggiungere pensieri di nessuno, però a volte dopo il giovedì del cittadino non è tanto la musica, ma è dopo che le persone pensano che nessuno ci sia, parlando proprio normalmente anche a voce bassa, non c'è bisogno degli schiamazzi dei ragazzi o degli adulti, perché si dice sempre ragazzi, ma io vedo spesso adulti, cioè è la voce alta. Non ho capito se Capasso voleva intervenire, ha alzato la mano, no. Ah. Consigliere Sapia, sì sì, con calma.
Infatti mi si sente anche. No, chi non ne ho. Devo registrare. No, una semplice chiosa su questa proposta. No, il dibattito è stato ben presente sulla stampa quotidiana. E quindi direi che ha aperto un fronte rispetto a quelle che sono le prerogative dei residenti e di chi frequenta il centro storico. Devo dire che da frequentatore del centro mi sono anch'io imbattuto in quelle che sono problematiche di questo tipo, quindi è bene che anche in quest'Aula se ne discuta, ovviamente come se ne discute anche sui giornali e tra i cittadini. Questa proposta io credo che non sia risolutiva del problema e anzi diciamo la affronta in maniera abbastanza superficiale. Lo sforzo probabilmente è quello di dare degli input e questo naturalmente è sempre apprezzabile per chi prova, diciamo, a trovare delle soluzioni, a chi giustamente desidera riposare durante la notte al pari di chi sta nelle periferie, perché giustamente siamo tutti cittadini di serie A e si dovrà in qualche maniera venire incontro a questa esigenza. Però credo che il percorso intrapreso anche di dialogo da parte della Giunta sia il percorso giusto per venire incontro a un'esigenza da parte dei ragazzi ma anche dei residenti. Quindi io credo che meglio sarebbe un tavolo di concertazione, un tavolo aperto in cui si possa cercare di trovare un equilibrio tra quelli che sono, come un po' succede per esempio a Pistoia, tanto per citare un caso, dove ci sono delle strade esclusivamente chiuse al traffico e dall'altra parte piano piano si sta educando anche i giovani, perché io l'ho frequentata Pistoia, quindi non vedo queste grandi folle urlanti. Certamente quella di Prato forse è un'esperienza nuova, perché negli ultimi anni c'è stato un po' questo fenomeno di un sovraffollamento del centro, soprattutto il venerdì sera e sabato sera, e questo forse va a merito anche di questa amministrazione di aver creato i presupposti di una partecipazione alla vita. Chiaramente bisogna da una parte, mi dicevo prima, educare le persone al rispetto E poi, come è anche un po' lo sforzo di chi se ne è occupato, in special modo la consigliera Tropepe, quello di trovare delle soluzioni ad hoc anche per alcune vie un po' più strette del centro. E poi, quindi, in questa maniera probabilmente si potrà anche in futuro cercare di rendere vivo il centro di Prato, ma al contempo dare le garanzie ai residenti per una vivibilità migliore. Certo è che questa mozione, lo voglio dire, mi pare un po' riduttiva, anche perché se si dà gli incentivi per i vetidroppi, non vedo perché non si dovrebbero dare anche per l'aria condizionata, o viceversa, perché chi sta, diciamo, senza, perché non se la può permettere l'aria condizionata comunque di notte, che cosa dovrebbe fare? Cioè, quindi mi pare anche una contraddizione in termini, ecco, forse anche un po' classista. Ecco.
Grazie consigliere. No. Grazie consigliere Sapia. Ho iscritto a parlare il consigliere Capasso e poi il consigliere Rossi.
Consigliere Sapia, classista, via. Si è rovinato nel finale, che stavo dicendo concordo con le parole del consigliere Sapia, niente, pazienza. Allora, ora scherzi a parte, è vero che c'è stato dibattito sulla stampa, noi però ovviamente abbiamo presentato questa mozione, sì, perché siamo in cerca di una soluzione, ovviamente non siamo al governo della città, ma anche per portare un minimo di dibattito e di confronto all'interno del Consiglio Comunale, che non è ovviamente un articolo di stampa o un comunicato da parte del sindaco, che anche oggi non vedo seduto qui come al solito in Consiglio Comunale. La proposta sicuramente non è risolutiva, ho sentito prima soluzione ad hoc, qualcuno che si è speso, quando ho capito la consigliera Tropepe, a cercare un dibattito con i residenti. Ovviamente la mozione non punta il dito né ai commercianti né ai residenti, è un problema che c'è a Prato, tra l'altro neanche, come ricordava nella presentazione la collega Lavita, uno dei più, diciamo, dei problemi più importanti da dibattere in questo Consiglio Comunale, però è anche vero che una soluzione va data, ogni anno è sempre così, e quindi abbiamo proposto, anche in ascoltando alcuni residenti, alcuni commercianti del centro storico, questa mozione, che sicuramente, come diceva anche il collega Sapia, non è risolutiva, però è anche vero che poi il dialogo che lei paventava prima, ottimo, della giunta, che ho letto anche a mezzo stampa, però poi devono seguire delle soluzioni che io ancora oggi non vedo. Quindi mi vanno bene tutte le critiche, la mozione è classista, non va bene, non risolve il problema, però noi l'abbiamo presentata anche per creare un dibattito qui e magari cercare, dal punto di vista anche del resto dei colleghi, un'eventuale soluzione. Non pretendevamo con questa mozione sicuramente di risolvere il problema, non è neanche questione di decibel, come sentivo prima dal collega Mennini, che poi ha rettificato benissimo il Berselli, perché la valutazione di impatto acustico va fatto per i macchinari, non se io esco fuori un attimo davanti un locale a parlare. Idem per quanto riguarda i condizionatori, quindi va bene scherzarci su, fare un po' di polemiche eccetera, però vorremmo capire, non tramite proclami a mezzo stampa, la giunta o insomma il sindaco, se si degna di venire a relazionare in consiglio su queste tematiche, qual è la vostra idea di soluzione o comunque eventuale soluzione apportata da questo dialogo che voi dite di avere con i residenti e con i commercianti. Io dico solo una nota, non è polemica eccetera, però anch'io vivo quotidianamente la sera il centro storico eccetera, parlo anche con i residenti del centro storico, è detto da loro, poi magari voi avete altre informazioni o parlate con altre persone che magari vi raccontano cose diverse, Io li vedo abbastanza infuriati, ambelati, sia la parte dei commercianti sia la parte dei residenti. Quindi vediamo di trovarci, non so, con una commissione magari, a cercare di avere delle soluzioni, se ci sono. Se no, evitiamo di uscire con questi proclami perché risultano veramente inutili. Grazie.
Grazie consigliere Capasso. Ha chiesto la parola il consigliere Roti. Prego Roti.
Grazie Presidente. Anche a mio avviso, ecco, il tema, come dire, sollevato dall'interpellanza, dalla mozione, quello che è da parte dei 5 Stelle, tocca un elemento che evidentemente in questo periodo estivo e forse per la prima volta nei termini in cui lo stiamo vivendo in maniera così partecipata e così preoccupata da parte dei residenti. È chiaro che la Centro Storico di Prato usciva da anni di difficoltà a ridarsi in qualche modo un rivestirsi in termini di vitalità, di movida, di aperture al dopo cena, di movimentazione giovanile e non giovanile. E più di una volta noi lamentavamo questa, come dire, questa lentezza, questo ritardo da parte delle proposte commerciali del nostro centro storico. E quindi questo forse è il primo anno, più dello scorso anno, in cui movida e residenti in qualche modo vivono in maniera dialettica questa esperienza, questo momento, che è un momento a mio avviso molto positivo, perché laddove il centro storico e le vie e anche stradine, come sono quelle che fanno parte del nucleo proprio più primitivo della città di Prato, quindi via Sette Soldi, via 6, via della Naioli, via dell'Accademia, vivono un momento di vitalità positiva, molto positiva, però evidentemente dalle 24 in poi, quando si spengono evidentemente le musiche, a volte anche molto molto importanti, molto alte, con tonalità molto robuste, ma per le quali c'è evidentemente da parte di residenti del centro storico, come dire, un'accettazione, altrimenti uno, senza le battute paradossali, sceglie di andare a vivere da altre parti della città, insomma, se vuole un silenzio assoluto nel periodo estivo, diciamo. Il problema si pone evidentemente dalle 24 in poi, quando i locali cominciano a abbassare i toni, rimangono magari aperti fino alle 2 delle 3 e quindi anche una voce normale con cui si dibatte noi stasera in alcune strade del centro storico risalta in maniera molto robusta e molto forte. E purtroppo invece spesso non sono solo un darsi la buonanotte o un chiacchierare a bassa voce, ma anche un esacitarsi. Quindi è chiaro che dobbiamo evitare, credo assolutamente, e da parte dell'amministrazione comunale c'è questa attenzione, quindi la necessità che anche il Consiglio, probabilmente aprendo un tavolo, momenti di confronto per evitare situazioni e soluzioni che sono a mio avviso state paradossali, cioè pensiamo alla condanna a 7 giorni a uno dei titolari di uno dei noti più noti, insomma, ristorazioni del centro storico, qui si arriva a delle forme paradossali, però evidentemente dicono che da parte di alcuni residenti vi è una tensione, una preoccupazione, un'esasperazione che non può durare più tanto, perché poi si arriva alle seccate d'acqua e finché fa 37 gradi può anche far piacere, si può fare anche una risata, però ecco, credo che si debba evitare la dialettica movida sì, residenti no o viceversa, da entrambe le parti. Certo, l'ideale sarebbe che altre realtà del centro storico, ancora non pienamente, anzi non assolutamente vitalizzate, potessero vivere in parte quello che in altre zone invece già è sta vivendo, insomma, si sta arricchendo. Quindi tutto questo evidentemente l'amministrazione comunale non è che possa incentivare o obbligare o indirizzare all'apertura in altre zone del centro storico. Occorre l'intelligenza, l'equilibrio di cui faceva riferimento Marco Sapia. Io condivido, l'equilibrio significa davvero da parte degli esercenti e dei commercianti, ecco, avere un rapporto con i clienti che sia di responsabilità, perché è assolutamente normale, insomma, da una certa ora in estate, vi garantisco, 7 giorni su 7 dover rinunciare a dormire continuativamente dalle 2 alle 7 la mattina diventa faticoso poi la mattina alzarsi e andare a lavorare e magari anche avere responsabilità professionali. Quindi occorre trovare un modus vivendi, un equilibrio. E in questa direzione vorremmo da qui a qualche settimana, ecco, sono partiti ora, le figure degli steward che hanno una funzione di controllo, di vigilanza, di mediazione, ecco, una funzione che l'Unione Commercianti, i commercianti pratesi sostengono insieme all'amministrazione comunale, ma sono a carico dell'Unione Commercianti, ecco, ha una funzione importante per dirimere, ecco, tensioni dialettiche, preoccupazioni seccate d'acqua o denunce o querele. Ecco, io credo che si debba comunque, come consiglieri, come persone che hanno a cuore tutta la città, ma in questo momento il centro storico, per i problemi gravi che ha vissuto per anni e che sta liberandosi, insomma, da spacci e da malavita cittadina, ecco, non ricadere in una forma di intolleranza che non produrrebbe niente di buono, anzi richiuderebbe di nuovo una prospettiva di vitalità che di cui Prato ha estrema necessità. Quindi, ecco, attenzione, ecco, monitoraggio da parte delle istituzioni, da parte nostra, e quindi anche verifica del ruolo, della funzione degli steward, che sono stati in qualche modo impegnati da poco più di una settimana, credo, e quindi verificare, ecco, l'efficacia e l'efficienza del loro intervento. Quanto alla proposta, io non sono per denigrarla, però credo francamente che il positivo è poter averne parlato in termini di, come dire, di ricercare una soluzione. Non sarà mai definitiva e risolutiva per sempre, perché comunque sarà a che fare sempre con movimenti particolari, insomma, poi la notte magari alzare un po' più il gomito rispetto al giorno significa anche urlare di più, urlare di meno, e quindi, però, ecco, è una proposta delle 5 Stelle che prende un elemento importante di dibattito, ma credo anch'io difficilmente realizzabile in questo senso. Grazie.
Grazie consigliere Roti. Ha chiesto di parlare il capogruppo Cenni. Prego capogruppo.
No, quello che volevo sottolineare nell'aspetto poi generale, che la discussione che si è verificata, che appunto c'è da capire come poter in qualche maniera l'amministrazione intervenire su un tema del genere, perché evidentemente alcuni atti un po' anche plateali che sono avvenuti sono certamente frutto di un disagio che in qualche maniera si verifica. Per coloro in qualche maniera vivano il centro con piacere, credo sia una grande soddisfazione il fatto stesso che a Prato, dopo un periodo in cui il centro era completamente deserto, io mi ricordo negli anni in cui sono stato eletto sindaco, c'era il problema completamente inverso, ha un problema che invece riguarda dei rapporti tra coloro che abitano e coloro che esercitano una propria attività, una propria funzione all'interno del centro storico. Relativamente invece alla proposta, io credo debba essere tenuto conto che per il Comune immettere incentivi su un genere diverso è assai complicato rispetto invece a quello che c'è già presente, forte e importante, che è quello delle agevolazioni fiscali per chi in qualche maniera ristruttura la propria casa, in senso di risparmio energetico, e il discorso dei doppi vetri fanno parte completamente di questa situazione, per cui l'incentivo è già molto alto, perché si parla fino al 50% della spesa prevista per questi tipi di ristrutturazione, per cui il Comune aggiungersi e a regolamentare un discorso di intervento su una base di questo genere diventi estremamente difficile. Diverso invece è il tema che in qualche maniera va affrontato, però io, rispetto a quelle che sono le città nelle quali il discorso della moviva e soprattutto anche della presenza di tanti turisti o di persone che vengano da fuori della nostra città nel nostro centro, io credo che tutte quelle problematiche sono venute fuori in qualche maniera siano frutto di una situazione positiva. E come risolvere il problema dei residenti? Certamente chi fa la scelta di vita di abitare il centro storico non lo fa per stare nella quiete e nel silenzio assoluto, perché sennò molto probabilmente la scelta dovrebbe essere di altro genere. Il problema è come intervenire e soprattutto cercare di regolare e di dare anche senso di responsabilità a chi questa attività ce l'ha, come quella che invece normalmente avviene di accentrarsi le situazioni di ritrovo tutte nello stesso posto, per cui alla fine sinceramente ci sono dei luoghi dove il rumore è più possibile che in altri. Allora il ragionamento è: non ho nessuna contrarietà alla mozione che è stata fatta, ma ritengo che dovrebbe essere cercata qualche altro tipo di soluzione, perché quella dell'investimento che il Comune potrebbe fare in ambito di, diciamo, dei doppi vetri c'è già presente una forte partecipazione nel discorso dell'esenzione dalle tasse per questo tipo di, diciamo, di strutturale. Il ragionamento invece rimane fisso quello come poter ottemperare a un periodo che comunque è limitato prevalentemente nella parte estiva, perché la parte invernale chiaramente a vetri chiusi il rumore è più tollerabile e gli orari sono più decenti, come cercare di far convivere quelle sono le esigenze dell'uno con le esigenze dell'altro. Non ho comunque nessuna motivazione per votare contro a questa mozione, ma la ritengo sostanzialmente motivante tale da poter essere fatta, in quanto se uno può mettere i vetri doppi, l'aria condizionata, la ristrutturazione del proprio locale, ha la possibilità di usufruire di forti esenzioni per quanto riguarda l'investimento che questo fa nella dichiarazione diretta dei redditi. Come immettere una regolamentazione del genere nel comune la vedo estremamente complicata, e come poi eventualmente controllare la medesima.
Grazie consigliere Cenni. Allora, io mi scuso, ma volevo fare un intervento anch'io su questo tema. Grazie. Scusate, non si era mai verificata questa cosa, però.
Do la parola al consigliere Longo.
Sì, grazie Presidente della disponibilità. Scusate del tema poco usato e della consuetudine che è stata un attimo scambiata. Mi interessa molto questo tema. Come sapete, sono molto attento alle tematiche che incontrano in qualche modo le iniziative e le possibilità che ci sono per lo sviluppo del centro storico. E devo dire la verità, in aggiunta a quello che diceva il mio capogruppo Cenni, dico che questa mozione non la trovo del tutto peregrina. È vero che esistono degli incentivi statali che permettono già di andare incontro a questo tipo di iniziativa. È vero anche che probabilmente molti cittadini non sono nemmeno a conoscenza della questione. È altrettanto vero che però non è un compito dell'amministrazione comunale quello di pubblicizzare questi tipi di incentivi, eccetera. Comunque sul testo della mozione ci trovo onestamente alcune imperfezioni, del tipo: perché solo nelle strade dove ci sono i locali, e se domani apre un locale nuovo in una strada dove non ci sono locali non avrebbe diritto a incentivi? Oppure perché non in periferia? Perché a casa mia, come ho detto nello scorso consiglio comunale, c'è il circolo Arci che fa il ballo liscio tutte le sere, a me potrebbe darmi fastidio per la musica, non per la tipologia di frequentazione. Per cui potrei ricadere anch'io nella categoria di quelli che hanno bisogno, per la mia quiete personale, di installare i doppi vetri. Sarebbe tendenzialmente la stessa cosa. Per cui, come sono solito proporre su questi tipi di attenzione da parte del Movimento 5 Stelle, anche su questo tema si è dimostrato molto, ma molto attento, ritengo che questo tipo di mozione, così come altre iniziative, idee che vengono incontro ai commercianti, agli esercenti e ai residenti del centro storico, debba essere discussa con attenzione. Detto ciò, dirò sempre la stessa cosa, ma evidentemente ritengo un po' limitativo concludere con un voto sì o no una questione che secondo me aprirebbe molti scenari, potrebbe aprire molte idee e potrebbe anche aprire una discussione in merito anche al lavoro che stanno facendo gli steward, come diceva come diceva il collega Rosi, potrebbe aprire una discussione con delle proposte serie e concrete rispetto a, mi viene in mente, una pedonalizzazione di un'altra parte del centro storico, piuttosto che l'installazione di nuove pavimentazioni da un'altra parte per rendere il nostro centro più bello e più efficiente. Tutto nell'ottica di ovviamente di andare incontro e di migliorare la situazione che c'è tra residenti ed esercenti, e perché no, anzi, come tema dirimente direi che è necessario coinvolgere in questo incontro anche la Confesercenti, che tanto ha fatto anche per andare incontro a temi, ad esempio penso alla pedonalizzazione ad ore di via Sette Soldi, no? Di fatto sono stati loro i proponenti, d'accordo con tutti gli attori che sarebbero entrati in merito. Per cui la mia proposta è la solita, la propongo al Movimento 5 Stelle, la propongo al consigliere Roti, che forse è quello più competente in materia. Propongo il ritiro della mozione, propongo immediatamente una discussione in commissione con la necessaria presenza della Confesercenti, perché io come libero cittadino, ma anche come consigliere comunale, voglio sapere se questa proposta del Movimento 5 Stelle è una proposta peregrina oppure è una proposta che potrebbe realmente trovare accoglimento. Se non ce lo dicono loro, che sono i maggiori attori, che sono a maggior contatto con residenti e esercenti, non potrebbe essere, ecco, una proposta lanciata in aria semplicemente per fare. Per cui niente, questa è la mia proposta, voi direte è sempre la solita proposta, però io preferisco perdere una settimana di tempo ma andare a fondo della questione che limitarla a un voto sì o no in Consiglio Comunale senza se e senza ma. Grazie.
Grazie consigliere Longo. Eravate ancora in discussione normale, giusto? Sì, in dibattito, scusate. Capogruppo Pieri, grazie.
Sì, ecco, anche noi vogliamo dare il nostro contributo chiaramente a questo dibattito di questa mozione. Io sinceramente non la penso del tutto come il consigliere Longo, infatti lo sorriso, no, mentre parlava, perché lo sapeva, non lo pensavo proprio così, perché credo che portare all'attenzione di una commissione, dove c'è anche un impegno economico della commissione, per discutere se chi fa una scelta di vita come quella di andare a vivere in centro storico debba o non debba avere l'aria condizionata e chiaramente per avere i vetri chiusi doppi, mi sembra tanta roba. Forse sarò una cronista, la penso diversamente da tutti voi probabilmente, ma non, come dire, mi ritengo un pensatore libero e quindi pertanto lo dico. Cioè, la mozione va bene perché io credo che quando si dà la possibilità di dibattere su tutto quello che ci circonda è una cosa importante, però chiaramente ognuno la vede in proprio modo. Che c'è un problema, che c'è un disagio, credo sia agli occhi di tutti, che c'è un disagio anche per cittadini passare da alcune strade, perché se no si potrebbe pensare a mozioni e magari a riunioni di commissione per capire come si può passare in certe parti della strada con un anziano a mezzanotte la sera. Non voglio neanche parlare di un disabile, con un anziano, no, c'è una via, due vie della città dove tu devi fare a cazzotti la sera per passarci. Credo che sarebbe veramente poco elegante da parte mia portare all'attenzione dell'amministrazione comunale una mozione dove si parla di questo, perché credo fortemente che il centro, se si decide di vivere in centro, si prende il bello e il brutto del centro. Io sono una che adora il centro, sto in macrolotto zero, sapete quante cose, quanti incentivi vorrei avere per rendere la mia vita serena come chi abita magari in certe piazze carine o viuzze della città. Ecco. Però è una questione personale e non politica, quindi non è all'attenzione di questo consiglio. credo all'attenzione di questo consiglio ci sia invece un interesse che giustamente ci deve essere dei consiglieri comunali, di tutto il consiglio, dell'amministrazione, affinché si riesca a, come dire, armonizzare per il meglio quelli che sono i diritti dei singoli cittadini di qualsiasi età, quindi di stare in strada fino a mezzanotte e l'una e di poter parlare in modo più o meno educato e più o meno a voce alta, perché anche su questo si potrebbe aprire una grossa parentesi. Con chi ha deciso di vivere in centro e con chi ha deciso invece di trovarne un lavoro in centro, quindi ne ha messo su attività commerciali. Probabilmente è uno sforzo grosso quello che, questo che ci troveremo a trovare davanti, ed è una cosa che si dibatte normalmente in tutte le città per un paio di mesi l'anno. E certamente c'è i suoi pro e i suoi contro, questo è chiaro. Però ora di pensare proprio a, qui se qualcuno ha detto rendere più bello il centro storico, io credo che sia un dovere di tutti noi, è un diritto di tutti noi di vivere in un centro storico più bello e quindi più dove diventa, come dire, cioè più, ci siamo invogliati ad andarci, a partecipare, quindi bene tutte le attività che sono nate, che nasceranno. Però da lì a pensare che chi decide di vivere in un centro bello gli dai banca a mettere i vetri doppi, scusatemi, mi prenderò delle, probabilmente qualcuno non mi apprezzerà di quello che dico, però insomma mi sembra tanta roba, mi sembra veramente tanta roba. Cioè, allora, pensiamo un pochino, io vorrei magari fare un incontro con l'associazione di categoria, anche perché i titolari delle attività commerciali dovrebbero, secondo me, impegnarsi a far sì che a luna di notte non si bivacchi, passatemi il termine un pochino obsoleto, davanti, oppure si vada a fare anche i suoi bisogni, oppure anche tante altre cose, perché non è vero che, Presidente, lei ha detto che basta che tre persone parlano normalmente sotto casa e siete disturbati. Io me ne rendo conto di questo, guardate, me ne rendo perfettamente conto, però quando si decide di vivere in una città, in un centro urbano, c'è quello che chiacchiera, c'è l'attività non legale che lavora fino alle 4 di notte, e questo ve lo garantisco io, c'è il cane di vicino che lo fa abbaiare tutta la notte fuori, c'è la mifontana e da noia quello di sopra, mi tocca spengere sempre l'interruttore perché lo scicchia il quadrillo dell'acqua di da noia, e se viveva in Giappone, ma di come faceva. Quindi voglio dire, si deve cercare, credo, di armonizzarsi nei diritti e doveri di tutti, però l'impegno di un incontro, l'associazione di categorie per poter rendere una situazione più vivibile, ve l'ho detto, non soltanto per un inquinamento acustico, ma guardate che non è facile neppure passeggiare per certe strade a mezzanotte, cioè se tu già ad andare con un passeggino non è che sia del tutto facile, quindi perché? Perché chiaramente la gioventù è portata ed è bello vederla, per carità, mi piace vederla, cioè io non sono una che non ama il centro storico, lo amo fortemente, credo sempre di più che tante persone hanno scelto di vivere in centro storico, probabilmente stava meglio se si prendeva una bella villettina a Calvana. Questo, più passano gli anni e più mi rendo conto di questo, forse non si riesce ad assaporare ciò che di bello sta nascendo in centro e ciò che invece lo si vede sempre comunque una sorta di criticità, semplicemente per un mese e mezzo dell'anno, perché rendiamocene conto, è per un mese e mezzo dell'anno. Quindi credo un pochino di buonsenso e di educazione da parte di tutti, ma soprattutto un incontro nostro con l'associazione di categoria, e mi ripeto e concludo, possa essere interessante e politicamente corretto. Pensare a degli incentivi per le vetri doppi, no, sono in quinta commissione, se dovesse passare da quella quinta commissione non ci vo, perché, e lo dico pubblicamente, perché ritengo veramente assurdo spendere anche dei soldi dei cittadini per andare a parlare di questo. Grazie.
Grazie a Gruppo Pieri. Se non c'è altri interventi, chiedo le dichiarazioni di voto. Per il Movimento 5 Stelle, consigliera Lavita, 5 minuti per la dichiarazione di voto, grazie. Se non mi sbaglio sono 5, giusto? 5.
Sì, 5. Sì, grazie Presidente. Dunque un po' di chiarezza e un po' di ordine in tutto quello che ho ascoltato finora. Allora, innanzitutto al consigliere Mennini chiarifico, rendo più chiaro quello che avevo detto, che il collega Berselli ha detto molto semplicemente molto bene.
quello che è allo studio di alcuni nuovi sindaci del Movimento 5 Stelle, perché fortunatamente abbiamo sempre più sindaci del Movimento 5 Stelle, non è tanto il discorso che già c'è per legge, il discorso sulla valutazione dell'impatto acustico di quello che accade dentro il locale, ma di quello che accade fuori dal locale. Perché se tu fuori dal locale, come succede per il locale Frari, al quale è successo la cosa spiacevole della denuncia penale, hai 100 persone in quella via stretta, cioè fanno una confusione che voi non avete un'idea. Io a volte li sento, se c'è 5 persone a parlare, dal fondo della strada di via Garibaldi, perché la via è stretta e morfologicamente non è portata probabilmente per avere un locale con un grosso afflusso di persone. Quindi un'amministrazione potrebbe pensare di fare appunto una specie di via, chiamatela come vi pare, che c'è già per alcune opere, e dire: bene, se lì viene un locale, io suppongo che 100 persone stazioneranno fuori da lì, forse è meglio se lì un locale non ci viene, magari ci viene un negozio e alle 20 mi chiude. Intendevamo questo, e questo è il punto primo dove mettere un punto. Poi ho sentito parlare di perdite di tempo, mozione superficiale e quant'altro. Allora, io non so se sono perdite di tempo o cose superficiali, però so che da quando siamo qui dentro, praticamente gli unici che presentano mozioni per cercare di trovare soluzioni siamo noi del Movimento 5 Stelle. E vi volevo anche ricordare, se appunto le elezioni non sono state, diciamo, una lezione, che gli amministratori, noi, voi, di qualsiasi forza politica, non siamo stati eletti e né siamo pagati per dialogare, ma per trovare soluzioni. Va bene dialogare, ma se poi non si trova soluzioni è inutile dialogare. Noi da 2 anni che stiamo sentendo sempre dialogo, 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 dialogo. E questa mozione nasce anche dal fatto che il sindaco, che è del vostro partito, il Partito Democratico, è andato più e più volte sui giornali a dire che va trovata una soluzione, che bisogna cercare un compromesso. Non è andato a dire: no, noi crediamo che il centro storico deve essere così e quindi chi ci vive accetta i pro e i contro, se ne va a vivere in Calvana. Perché va bene anche così, però l'importante è prendere eventualmente una posizione, no? La collega Pieri ha detto una cosa, uno prende posizione e dice: no, per me le cose devono essere così. Se si continua a cercare di dare un colpo in qua, un colpo in là, si dialoga e non si trovano soluzioni. Quindi va benissimo, ce la boccerete, una perdita di tempo, una superficialità, quello che volete, però diteci per cortesia qual è la vostra soluzione, se c'è. Altrimenti abbiate il coraggio di andare sui giornali dei residenti a dire, e va benissimo, è legittimo, a dire: no, a noi non interessa, il centro storico deve essere così, i residenti o si mettono sappi nelle orecchie o fanno quello che vogliono, vendono casa e vanno a vivere da un'altra parte. Va bene, ma per favore ditelo, prendete una posizione, voi e il sindaco, che anche oggi non c'è, ci viene detto che non c'è il giovedì, perché il giovedì è un casino e non c'è nemmeno il mercoledì, ma a parte quello non c'è mai, non si capisce come mai. E dicevo, quindi abbiate il coraggio, perché noi questa mozione l'abbiamo fatta anche per andare dietro a quello che il sindaco dice sui giornali. Chiarisco che noi purtroppo siamo costretti ad ascoltare il sindaco sui giornali, perché appunto in consiglio comunale non c'è mai, quindi io quello che è l'idea del sindaco lo leggo sui giornali, perché qui io non lo vedo mai, mai. Quindi magari se riuscite a farlo venire qui ogni tanto, sentiamo anche nel consiglio comunale qual è la sua idea su questo. Per cui va benissimo, non è una soluzione accettabile, io non lo so, però appunto aspettiamo le vostre. E rispondo anche al consigliere Longo, lo ringrazio per l'attenzione come sempre, però noi la mozione non la ritiriamo, perché questo è tra l'altro l'organo di governo massimo della città, nonostante, scusatemi, ma mi sembra che spesso e volentieri ci se ne dimentichi, non viene dato il rispetto che meriterebbe. E poi se nelle commissioni, i presidenti di commissioni riterranno di dover approfondire o trovare una soluzione, visto che questo problema è anni che c'è ed è 2 anni da quando siete insediati voi che c'è ancora una soluzione, non è stata trovata, noi siamo ben disponibili come sempre, però la mozione non la ritiriamo, grazie. Mi sa, chiaramente voterò a favore, assessore, eh? Prego, grazie. Assessore, prego.
Per favore, per la dichiarazione di voto.
Quello che rimane del nostro gruppo voterà
voterà astensione. A questo punto ci asterremo da questa mozione perché secondo noi l'idea era quella di approfondire i temi che riguardano le questioni del centro storico. Quindi scusate signori, io non riesco a parlare.
Scusi, avete ragione, abbiate pazienza.
Grazie. Faccio il presidente anche da qui. E quindi dico, secondo noi l'idea di questa mozione era tutto sommato, uso un termine che può essere interpretato male, parziale, ma comunque andava nella giusta direzione. Per cui riteniamo che in questo senso il Presidente debba prenderne atto, così come è attento a tutte le altre tematiche che riguardano le infrastrutture, il centro storico, eccetera, e convocare senza dubbio i rappresentanti dei commercianti, degli esercenti del centro storico per eventualmente proporre altre soluzioni e altre questioni. Per cui vorrei rispondere anche un attimo alla capogruppo Pieri, che però non vedo. Dico anche che, no, ma gliel'ho già detto personalmente, non c'è bisogno. Dico anche che forse bisogna anche fare attenzione a chi in centro ci abitava già da prima e che probabilmente, non lo so, l'idea del centro era un centro più tranquillo e più, a quanto pare, chi ci è andato a abitare prima era abituato ad altri tipi di rumori che il consigliere Silli, dei quali il consigliere Silli ha molta nostalgia. Parlo dei telai, no? Centro storico. Per cui niente, noi ci asterremo da questa mozione con l'auspicio che il presidente Roti sappia, come fa sempre, prendere in carico la nostra proposta di dialogo. Grazie.
Non è che non do la parola, non ho tolto la parola all'assessore, siamo in dichiarazione di voto, durante la dichiarazione di voto gli assessori non possono parlare, è un regolamento, è il nostro consiglio comunale, cioè si modifica il regolamento. Capogruppo Miloni, per la dichiarazione di voto.
Ovviamente, è chiaro, non avendo partecipato purtroppo alla discussione, ritengo un po', seguendo un po' anche quanto detto dal collega Longo, di astenermi, ma per un semplice motivo, che cioè la mozione non è che non sarebbe da prendere in considerazione, è una proposta che formula il Movimento 5 Stelle in ragione di tutto quello che si è letto, di tutto quello che è successo praticamente in quest'ultimo periodo sulla ben nota movida pretese, e quindi proporre un incentivo anche a chi deve sopportare, abito anche in centro, quindi non in pieno centro, però sono costretto ormai da anni a convivere con i dialoghi carini, dove il collega Alberti sa molto bene dei volontari che sono fuori, però ci si abitua a quel punto, per quanto riguarda, si capisce che soprattutto durante il periodo estivo stare chiusi dentro, stare fuori a parlare, c'è una certa differenza, soprattutto dal punto di vista climatico. E quindi i volontari della pubblica assistenza fanno anche delle ore un po' tardine. Però a volte, vedi, sento che c'è una... Quando non li senti, sei così abituato che ne avverti la mancanza, no? Perché dici, ma che è successo stasera? Ripeto, però la proposta del Movimento 5 Stelle non è che era da buttare in aria, è soltanto una proposta per cercare di contemperare le esigenze degli abitanti, dei residenti in centro, con le altre, quelle dei titolari di locale, perché diventa difficile, guardate, anche durante il mio periodo di assessorato mi venivano gli incubi, soprattutto quando iniziava il mese di maggio per i locali. E c'è immancabilmente le lamentele non solo in centro ma anche in periferia. Vi faccio un esempio di Villa Fiorelli a Galcetti. Lì io non riuscivo mai a capire come mai quella musica che facevano all'interno di Villa Fiorelli potesse dare fastidio ai residenti. Guarda, a volte diventava veramente un fatto, era un enigma, come mai? Però lì si è capito, vi dico io, che non era la musica che veniva fatta all'interno di Villa Fiorelli, perché oltretutto era una musica anche molto soft, diciamo, più da tipo piano bar. Lì il problema era del parcheggio. Praticamente chi si recava lì, è chiaro, inevitabilmente andava a occupare un po' gli spazi, soprattutto dei residenti, non trovavano posto e poi alla fine si scatenavano contro ovviamente la musica di Villa Fiorelli. E qui, quindi, diciamo, le motivazioni erano altre. Ripeto, il mio è un modo di astensione, però apprezzo ovviamente questa proposta, che non deve essere denigrata o sottovalutata, come ho sentito dire almeno dalla Silvia, perché ripeto, non ho partecipato al dibattito, quindi non ho potuto sentire. È una proposta che poteva essere ragionevole e cercare, come ho già detto prima, di contemperare le duplici esigenze del residente e ovviamente salvaguardare anche l'attività di chi ha investito in quel momento, per rendere un centro sicuramente più vivibile.
Grazie, capogruppo Milone. Per la maggioranza la dichiarazione di voto. Presidente di Commissione Rocchi, grazie consigliere.
Sì, Presidente, allora noi al dibattito consiliare annettiamo estrema importanza. E questo significa anche a volte, come dire, abbassare i toni rispetto a proposte o quantomeno a interventi che fanno dell'insolenza e della presunzione il contenuto dell'intervento stesso. Noi questo lo ricettiamo come partecipazione democratica al dibattito cittadino, che sente il Consiglio Comunale e lo rispetta come massima istituzione, richiamando ognuno alle sue responsabilità e a guardare in casa sua senza preoccuparsi di assenze o di presenze. Io chiedo il silenzio.
Attenzione.
Io rispetto l'insolenza, ma non accetto essere interrotto. Quindi gli insolenti stiano silenziosi, grazie. In questo senso noi abbiamo accolto il contenuto, il dibattito sul tema del centro storico. I contenuti del dibattito sono stati, come dire, dialoganti, perché anche il dialogo è una forma democratica di portare contributi e soluzioni. Quindi non è vero che chi fa politica deve pensare soltanto a sbranarsi o a lanciarsi sacchi d'acqua nel viso e stracci. E quindi credo che anche il dialogo sia stato improntato alla massima serietà, dando importanza in questo caso al centro storico. Credo che una riflessione dovremmo farla anche sulle periferie, perché noi abbiamo una città che non vive solo di centro storico, ma anche di periferie, che si lamentano a volte di attenzione, di vitalità, di interventi, di riqualificazione, e questo la Giunta è ben attenta e ben consapevole di avere gli occhi non a 180 ma a 360 gradi. In questo senso la proposta in sé di per sé è una proposta che io non mi sento di denigrare, ma che vedo assolutamente, come diceva la capogruppo Pieri, paradossale, nel senso che alla fine noi gli si chiudono anche le finestre e si pressurizza, e quindi voi state al vostro caldo, perché poi in estate, oltre alla pressurizzazione delle finestre, occorrerebbe anche mettere un po' d'aria condizionata, credo. Quindi andrebbe ulteriormente arricchito. Credo che gli incentivi e le risorse di un comune debbano essere mirate diversamente. Comunque, io ringrazio per l'occasione del dibattito. È evidente da parte anche della commissione specifica centro storico, quindi in questo senso accogliamo la proposta del consigliere Longo. Stiamo già pensando a organizzare una commissione o qualcosa di maggiormente aperto alla questione, per evitare proprio la contrapposizione, cioè la movita contro i residenti e viceversa. No, occorre arrivare a una convivenza e convivialità delle espressioni della vita del centro storico. Un centro storico senza residenza sarebbe un centro storico morto, e che dà poi spazio evidentemente a malavita e ad altre cattive abitudini. Ecco, quindi noi accogliamo l'idea di una discussione. Da parte dell'amministrazione comunale, del sindaco, ci sono stati nei giorni scorsi già incontri con i residenti, con i rappresentanti dei residenti, nelle zone calde, di cui noi tutti abbiamo ben presente quali siano, abbiamo già rammentate le vie, e quindi c'è un'attenzione, non c'è una disattenzione. Non c'è evidentemente neanche la presunzione o la superbia di avere soluzioni immediate, perché non ci sono. Si tratta di un rapporto dialettico e dialogico che occorre evidentemente instaurare. Quindi è un no consapevole e netto alla proposta del 5 Stelle, quindi il Gruppo Democratico vota no e siamo aperti evidentemente a prossime, sicuramente prossime convocazioni sui temi specifici della movida e della residenza cittadina. Grazie.
Grazie al Presidente della Commissione 3. Metto in votazione la mozione presentata dal Movimento 5 Stelle al punto 50, riguardante gli incentivi all'installazione dei doppi vetri per i residenti del centro storico. Se guardate per cortesia se avete inserito i badge per bene. Aspettate un attimo a dare via. Si può votare. Si può votare, eh? Manca uno, mi sembra mi manchi uno. Allora levate la tessera. Allora va segnato che c'era una tessera inserita. Cioè, a parte me l'ho dato tale non votante uno. Favorevoli 3, astenuti 6, contrari 15. La mozione è respinta. Si mette in discussione la mozione riguardante il volontariato dei migranti richiedenti asilo. Ho ricevuto anche un emendamento. Do la parola a chi ha presentato la mozione. Consigliere La Vita? Grazie.
Sì, grazie Presidente. Solo un secondo perché abbiamo perso la copia. La ricordo, però volevo leggere. Vabbè, la faccio. Inizio, intanto inizio.
La posso
se qualcuno mi porta
anch'io
una copia. No, tanto la illustro. Allora, dunque, sì, trovata, a posto. Allora, questa mozione nasce da un lavoro che è stato fatto in Commissione 5 con, diciamo, l'assessore e vice sindaco Faggi, che è venuto varie volte a relazionare sullo stato dei fatti dei richiedenti asilo presenti nel territorio del comune di Prato, che attualmente sono circa 300 quelli che sono sul comune di Prato, perché poi ci sono anche altri richiedenti asilo, che sono spalmati su tutta la provincia di Prato, quindi anche sugli altri comuni, però chiaramente noi chiediamo che venga fatta una cosa sul territorio del comune di Prato. E diciamo che la tensione sociale purtroppo è in aumento, perché in condizioni di crisi e di povertà è chiaro che siamo tutti un po' meno disposti ad accogliere, e quindi insomma quello che si legge o che si sente un po' in giro, che si legge sui giornali da parte dei cittadini sulla questione dei richiedenti asilo è un po' allarmante, perché comunque appunto la tensione sociale, l'odio sociale è sempre più in crescita. E quello che chiediamo noi appunto è, poiché un richiedente asilo, dal momento che arriva qui sul territorio del comune di Prato, passano anche anni prima che la sua pratica venga detta se è accettata o rifiusata, e in questi 2 anni il richiedente asilo non fa praticamente niente, perché non può fare niente se non stare con i pollici, a girarsi i pollici, oppure ad andare a giro, oppure in casi ben peggiori, come abbiamo visto insomma il caso dei cinesi che venivano sfruttati, oppure posteggiatori abusivi, oppure persone che vengono magari prese e portate a spacciare, insomma, e quant'altro. Quello che chiediamo noi è di cercare in tutti i modi di coinvolgere tutti i richiedenti asilo presenti sul territorio comunale in attività di volontariato, così come viene fatto in altri comuni, perché in altri comuni sono riusciti, tramite dei protocolli d'intesa con la regione, con le associazioni di volontariato, con le cooperative che gestiscono appunto l'accoglienza dei richiedenti asilo, è di far sì che tutti i richiedenti asilo
possano svolgere attività di volontariato, in modo che loro vengano integrati nel tessuto, perché chiaramente se stanno fra di loro non si integreranno mai, e in modo da andare a stemperare comunque il, appunto, la tensione sociale di cui parlavo prima, perché comunque, insomma, sì, io ti accolgo anche economicamente, da un contributo, tu nel frattempo magari ricambi il mio aiuto e la mia accoglienza svolgendo volontariato in lavori socialmente utili, che quindi ritornano a favore di tutta la collettività. Perché attualmente solo 20 di loro, quindi 20 su 300, fanno attività di volontariato, e per noi, io l'ho già detto in commissione, l'ho detto anche al vice sindaco, sono quegli eventi spot o sperimentali che vengono fatti, ma a cui poi non si dà mai seguito. Cioè, noi non vogliamo una cosa sperimentale, ma vogliamo una cosa che sia standardizzata, presa e fatta. Ripeto, come accade in altri comuni, perché comunque in commissione il vice sindaco, quando io ho avanzato più volte questa proposta, mi ha sempre detto: è difficile, è difficoltoso, è complicato. Vabbè, che sia difficile, difficoltoso e complicato non lo metto in dubbio, però se altri comuni ci riescono, insomma, non vedo perché Prato non ci debba riuscire. Quindi abbiamo accolto l'emendamento del Partito Democratico, che io ora qui non ho, magari il presidente lo può... Dov'è? Ah sì, o me lo dà... Ah sì, ce l'ho, ok, lo leggo. Allora, preso atto che, appunto, diversi comuni hanno già firmato accordi e convenzioni per promuovere questa pratica con tutti i migranti richiedenti asilo sul proprio territorio comunale, esempio Bergamo, e che ad oggi l'amministrazione comunale ha coinvolto in questi progetti solo 20 richiedenti asilo, in via quindi del tutto eccezionale e sperimentale. Io ci tengo anche a sottolineare un'altra cosa, che spesso sulla stampa o anche fra di noi quando si parla si dice profughi. Questo è denigratorio per chi veramente è profugo, perché non sono profughi, sono richiedenti asilo. Di quelli che arrivano e chiedono asilo, solo il 10% alla fine risulteranno profughi. Quindi anche sulla stampa si legge sempre profughi, profughi. No, non sono profughi. Quindi sarebbe bene ricondurre anche il dibattito, insomma, nel termine esatto. Comunque, impegna sindaco e giunta a creare le condizioni affinché altri richiedenti asilo politico presenti sul nostro territorio, che diano la propria disponibilità, siano coinvolti in attività di volontariato per iniziative di pubblica utilità a partire dall'approvazione di tale mozione. Grazie.
Grazie, consigliere. Ho iscritto a parlare il consigliere Silli, ne ha diritto. Ciao.
Grazie Presidente, buonasera. Cercherò di essere breve, anche perché purtroppo questo è un argomento talmente che si ascolta talmente di frequente sulla stampa da 2 o 3 anni a questa parte, che è diventato quasi di ordinaria amministrazione. Ma indubbiamente l'impianto dell'intervento della consigliera Lavita e della mozione ha chiaramente un senso. Ora, al di là del carattere di ognuno di noi, comunque è donna capace di intendere e di volere, e se la mozione si legge credo sia incontrovertibile, credo sia assurdo dire che è una mozione sbagliata in un momento storico come questo. Certo è che è diffusa la convinzione all'interno delle aule dei consigli comunali che i consigli comunali ancora oggi contino qualcosa nella politica di livello un pochino superiore rispetto a quello comunale, e purtroppo sappiamo bene che non è così. Noi abbiamo un impianto legislativo e delle leggi assolutamente obsolete per quanto concerne la gestione del fenomeno migratorio, e ancor di più per quanto concerne la gestione della richiesta di asilo politico. Tra l'altro ci ostiniamo a parlare di asilo politico, di gestione comune della comunità europea, pur avendo ogni paese la propria legge sull'asilo politico, che io vi posso garantire essere un ginepraio, per dirla alla pratese, impressiona. Già le norme sull'immigrazione sono complesse, quelle sull'asilo sono veramente difficilissime. Ora, qui se vogliamo fare qualche cosa di interessante, e qui lo dico anche alla maggioranza, lo dico anche al PD, che io ricordo 3-4 anni fa, quando scoppiò la primavera araba, quello che il PD dice adesso, perché è in emergenza totale, io lo scrivevo sui giornali 4 anni fa e 3 anni fa. Quello che ha detto la Boldrini, che non è del PD, è ancora più a sinistra, che bisogna ridistribuire i migranti in tutta Europa, io come responsabile nazionale del mio partito lo dicevo 3 anni fa. Quindi è chiaro
che al di là della posizione politica la gestione ordinaria del fenomeno che è diventato da fenomeno un'emergenza debba avere una programmazione sul lungo termine. Ed è altrettanto chiaro che al di là delle pezze e delle toppe messe qua e là dai vari governi che si succedono, bisognerebbe mettersi d'accordo maggioranza, PD, opposizione, i nostri partiti di centrodestra, e lancio anche una sfida agli amici del Movimento 5 Stelle. Andiamo oltre, cioè al di là di questa mozione, mettiamoci a sedere e scriviamo una mozione parlamentare dove si rende obbligatorio per certi versi il lavoro di volontariato per i richiedenti asilo. Perché è inutile dire creo le condizioni affinché il migrante o il richiedente asilo possa fare del volontariato. Consigliera Lavita, lei lo sa meglio di me, no? Noi siamo in Toscana, Toscana e Emilia Romagna, quando si dice creiamo le condizioni affinché qualcosa, spunta la cooperativa, spunta il consorzio, spuntano i fondi regionali, spunta il clientelismo. E sì, creiamo tutto quello che volete, ma prima di, come dire, sollecitare la maggioranza a buttare altri soldi in altri progetti che hanno a che fare con questo fenomeno, creiamo le condizioni perché questo debba avvenire per legge. Quindi io rimarco la bontà dell'impianto iniziale di questa mozione e vi dirò, nel mio intervento comprendo anche nel mio intervento comprendo anche l'emendamento, così facciamo tutto molto più velocemente. Anche l'emendamento ha un senso, l'emendamento è al voto, ha un senso, perché devo riconoscere che spot o non spot, comunque effettivamente nella nostra città una piccolissima, anche se quasi insignificante parte, sta facendo dei lavori di volontariato. Ci asterremo, ma ribadisco la volontà da parte mia di fare una proposta anche a livelli più alti, ma in maniera trasversale, perché purtroppo finché la possibilità di lavorare o di fare volontariato rimarrà una possibilità e non un obbligo, insomma vedremo delle cose come vediamo sostanzialmente ovunque. Ma parliamoci chiaro, ma al di là di chi è unto dal Signore o al di là di chi ha una coscienza che gli dice devi lavorare, ma chi glielo fa fare di lavorare a una persona che è spesata, affitto, alloggio, assistenza, eccetera? Ma aggiungo anche che non solo molti non lavorano o non fanno volontariato, ma molti si rifiutano anche di frequentare i corsi di formazione, di lingua italiana e di formazione. Quindi sì, bello rendere possibile certe cose, ma bisogna un attimino, a mio avviso, mettere dei paletti un po' più stretti. Grazie.
Ho iscritto a parlare la consigliera Longobardi. No, sì. Capasso, consigliere Capasso, pensavo che avesse già parlato, abbia pazienza. Consigliere Capasso.
Nessun problema, grazie Presidente. Anche questa mozione l'ha presentato molto bene la mia collega Lavita, è perché si è creato un dibattito durante delle sedute di Commissione 5, perché il fenomeno comunque, a parte gli articoli di stampa, dovrebbe, a mio avviso, essere preso in considerazione. Lunge dai tre consiglieri comunali e Silli del Movimento 5 Stelle trovare una soluzione di questo tipo. Ovviamente è una proposta che, tra l'altro ho sentito anche alcune imprecisioni che ora andrò anche a spiegare, trovarle in queste sedi. Per me si può anche fare, si siede attorno a un tavolo, in commissione suppongo, e si crea una mozione parlamentare. Di fatto il Movimento 5 Stelle ha avanzato delle proposte di legge, sia in Parlamento qui in Italia, sia al Parlamento europeo, per regolamentare quello che appunto chiedeva il consigliere Silli. Quindi sicuramente non manca per noi, salvo poi vederle bocciare dal partito di maggioranza e dal resto della coalizione di centrodestra. Quindi parliamone, fa pure parte dibattito istituzionale del partito a livello nazionale, quindi porta queste istanze del Consiglio Comunale anche nelle vostre sedi. Quindi per noi non ci parrebbe il vero, semplicemente che la cosa poi a livello di dibattito anche nazionale rimangono degli spot, questo ormai è chiaro, a parte gli interventi della Boldrini che poi non si trasformano in eventuali atti parlamentari. Per quanto riguarda invece l'intento della mozione è provare a dare, visto anche gli articoli di stampa e le problematiche di carattere anche di sicurezza, eccetera, che raccontava la collega Lavita, una proposta per Prato, cioè creare le condizioni per queste persone non previste dalla legge. Mi rendo conto che può essere anche difficoltoso, però, come ricordava la consigliera Lavita, in altri comuni lo fanno, non si capisce perché Prato non può, per eventualmente fare delle operazioni di volontariato su il territorio pratese, quindi anche a costo zero, consigliere Silli, mi rivolgo anche al resto dei consiglieri. Anzi, mi viene da pensare che poi, visto che si parla anche di lavoratori socialmente utili, nonostante magari è prevista l'assicurazione che può avere un costo, mi rendo conto anche irrisorio per un'amministrazione comunale, molto probabilmente tornano alla comunità. Mi viene in mente, non lo so, il problema dell'erba nei parchi, che ovviamente con questo caldo e con le piogge abbondanti, magari, vista la carta dei servizi con ASM che è previsto che deve essere tagliata solo due volte l'anno, magari loro la possono tagliare una terza volta e dare magari una risposta ai cittadini che chiedono dei parchi o dei giardini, insomma, in condizioni migliori. Tante altre situazioni che non manca, insomma, una commissione o questo consiglio comunale proporre eventuali situazioni come questo. Quindi la nostra è solo una proposta, credo, di buon senso, che vada a regolamentare una situazione che ormai sta diventando insostenibile. 20 su 300, anche a mio avviso, l'ha detto prima la consigliera Lavita, è un evento spot. Io ho visto gli articoli di giornale, contando di tutina, sul Lungo Bisenzio, si è fatta la foto, poi io frequento giornalmente, perché cammino tutti i giorni sul Lungo Bisenzio, il lungo e largo, ambo le sponde, io non l'ho più visti, né di mattina, né di pomeriggio, né tantomeno di sera. Quindi vi chiedo, ho visto anche l'emendamento del PD, di creare le condizioni affinché questo sia in realtà un piccolo passo per creare le condizioni per cominciare a regolamentare queste situazioni. E da quello che leggo anche dei giornali, non di cronaca locale ma nazionali, cominciamo a essere in emergenza anche a Prato. I flussi migratori continuano ad essere a livelli, insomma, insopportabili, in crescita, e quindi è buono spostare il dibattito, come chiedeva il consigliere Silli, su altri livelli istituzionali, però Prato deve cominciare a lavorare per quello che, a mio avviso, è di sua competenza. Grazie.
Grazie, consigliere Capasso. È iscritta a parlare la consigliera Longobardi, giusto? Grazie, consigliere.
Grazie. Sì, io vorrei sottolineare che il Comune è già parte attiva all'interno di un percorso di collaborazione e di risposta alle esigenze presenti sul territorio pratese. È sì importante, come definito nella mozione, potenziare le attività di volontariato per incrementare tutti i percorsi di integrazione e di inclusione, ma si comprende anche la complessità delle iniziative da porre in essere, in quanto si parla di circa 300 richiedenti asilo nel territorio pratese e 530 se si includono anche quelli della provincia. È vero che le persone coinvolte nei progetti di inclusione presenti nel territorio sono poche, circa 20 di volta in volta, come specificato nella mozione, ma anche l'esigenza dei costi assicurativi, come abbiamo discusso in Commissione 5, quindi la copertura assicurativa di ciascun richiedente asilo, non consente all'amministrazione comunale di poter garantire a ciascuno di loro l'effettivo svolgimento dell'attività di volontariato. Sempre nella mozione è specificato che nel periodo di attesa della richiesta di asilo politico queste persone non possono svolgere attività lavorativa, e soprattutto per questo il nostro intento, quindi anche attraverso questo emendamento, è quello di impegnare non solo l'amministrazione comunale ma anche il terzo settore, quindi tutte le associazioni presenti sul territorio pratese che già sono attive, si possa raggiungere un numero sempre maggiore di richiedenti asilo che siano impegnati in queste attività di volontariato. Inoltre voglio anche ribadire l'impegno di ANCI che sta lavorando per un'accoglienza dignitosa, quindi chiedendo degli incentivi per quei comuni che accolgono, tra i quali Prato, per velocizzare l'iter dei richiedenti asilo e soprattutto per velocizzare anche il rimpatrio di coloro che ricevono il diniego, come è stato già illustrato in Commissione 5. Pertanto spero che questo emendamento venga accolto da tutti e insomma vi auguro buon lavoro soprattutto al vice sindaco Fagge, che è veramente attivo in questo campo, e lo ringrazio.
Grazie consigliere. Ho iscritto a parlare il consigliere Alberti. Grazie consigliere.
Sì, grazie presidente. Ma io volevo aggiungere alcune cose rispetto a quanto detto da alcuni consiglieri prima di me, nel senso, noi crediamo veramente, mi fa piacere comunque venga ricordato anche che la Commissione Quinta spesso e volentieri, nel senso, alla presenza dell'assessore Faggi ci aggiorna della situazione, diciamo, della presenza dei profughi sul nostro territorio. Ovviamente in una situazione un po' delicata, condividiamo sempre in questi passaggi che l'accoglienza diffusa è stata una scelta vincente da questo punto di vista, o perlomeno che ha comunque permesso sia in passato anche e anche ora di stemperare un po' quelle tensioni che naturalmente si creano anche giustamente fra i cittadini, nel senso della preoccupazione anche rispetto ai nuovi arrivi. Ovviamente viviamo sempre alla giornata, perché guardo anche ex amministratori dall'altra parte, rispetto a un prefetto che ti chiama all'ultimo minuto e ti chiede di portare sul tuo territorio dei migranti, naturalmente nel consenso di responsabilità si dicono dei sì, si devono dire anche dei no, però in questo caso credo che la scelta in generale dell'amministrazione, ma anche di come finora è stata gestita la parte degli arrivi e delle urgenze rispetto ai CAS e a quello che sono le loro attività, credo sia stata una scelta che ha premiato da questo punto di vista, perché l'accoglienza diffusa poi è quella che è il sistema che più ha garantito che ci fossero meno problematiche sul territorio. Al netto di questo, io dico, questa volta mi sento anche condividendo con la consigliera La Vita, che ha costruito la mozione, di accogliere favorevolmente, rispetto anche alla nostra richiesta della presentazione dell'emendamento, di stimolare come amministrazione quello che è il coinvolgimento del terzo settore, con tutte le problematiche del caso, perché si parla della parte ovviamente delle assicurazioni, di quello che può essere anche il coinvolgimento del terzo settore, che è una cosa delicata, perché dire anche possiamo obbligarli, domanda, è una cosa un po' su cui dobbiamo essere attenti, perché a volte si può anche pensare che il terzo settore possa utilizzare, no, a scapito di altro personale o persone, nel senso che lavorano oggettivamente gratuitamente. Questo può essere comunque un filo su cui a volte ci sono stati anche degli esempi a livello nazionale che hanno portato anche a degli scandali. Quindi su questo io sarei molto attento. Cosa diversa è quello di creare le condizioni affinché le persone, gli profughi si interessino, che abbiano un vero interesse gratuitamente a rendere alla società qualcosa, magari attivandosi all'interno di associazioni di volontariato, per esempio. Lo dico perché, per esempio, io credo che le cooperative che in questo momento stanno gestendo l'emergenza, poi l'emergenza non è, perché è vero quello che diceva la Silvia, io lo condivido nel senso, ma lo condivide anche l'assessore Faggi, non è più un'emergenza, è una quotidianità, è parlare di emergenza diventa a volte anche veramente paradossale da questo punto di vista, ma perché poi ritorno a quello che ha detto il consigliere Silli, su cui credo abbia espresso una verità assoluta, cioè il problema non è solo quello che dibattiamo qui, che poi alla fine, nel senso, rimane fino a se stesso. Ma se non ci sono delle regole condivise fra paesi comunitari rispetto a quelle sono le regole che riguardano l'asilo, come sul dare, ogni paese ovviamente ha delle regole diverse, queste spesso e volentieri sono confliggenti, in questo senso io credo che abbia ragione nel dire finché non ci sarà, diciamo, una politica unica, comunitaria, che consente, diciamo, ai richiedenti asilo, diciamo, di velocizzare, avere, diciamo, dei meccanismi unici, nel senso, da questo punto di vista, che favoriscono e che aiutano i paesi della comunità europea, diciamo, ad accogliere e a sostenere questo peso, credo che sarà difficile comunque per una singola amministrazione comunale, per tutto l'impegno che mette, diciamo, continuare, diciamo, a sostenere in maniera responsabile questo problema. Per esempio, io ho apprezzato molto che il nostro sindaco, il presidente dell'ANCI, abbia detto: bene, non tutti i comuni della Toscana hanno fatto la sua parte, cominciamo a dire, ma quelli che non hanno ancora accolto iniziano a lavorare con noi, perché questo ci serve, soprattutto in un periodo come questo dove spesso e volentieri purtroppo gli sbarchi aumentano e anche le morti purtroppo, su cui noi tutti siamo sempre molto, come dire, ma ci siamo anche un po' abituati a questo ed è veramente una cosa che, insomma, perisce dal punto di vista umano, ecco, e questo è indubbio. Naturalmente per gli amministratori c'è una responsabilità. Io guardavo ora, perché tra l'altro Giorgio è anche una persona attenta e competente come il nostro vice sindaco, nel senso, rispetto alla questione migratoria, mi fa piacere che proprio oggi all'1:30 il commissario all'immigrazione, all'1:30 precisamente, abbia, diciamo, fatto delle proposte di revisione e di armonizzazione sulle norme sull'accoglienza. Ci sono cose importanti, spero che la comunità europea possa recepire, i paesi, gli stati membri possano recepire quelle che sono, diciamo, le indicazioni che dà il commissario, che potrebbero aiutare, per esempio il fatto di avere regole uguali per tutti potrebbe essere assolutamente un aiuto. Oggi il commissario dice che potrebbe essere sostenuto il paese che accoglie dando anche un sostentamento importante dal punto di vista economico, si parla di 10.000 euro a profugo, che arriva sul territorio, che viene dato al paese che accoglie, quindi questo potrebbe, diciamo, allentare anche tutta quella parte di illegalità, diciamo, che spesso e volentieri è costruita per l'arrivo, diciamo, illegale nel paese. Quindi in questo senso credo che ci siano tante, come dire, sia consapevole ora l'Europa, dopo che comunque si sono scelte anche vie d'ingresso, e questo va detto, perché finché il problema era solo italiano nessuno ne parlava, quando è diventato un problema europeo è scoppiato il mondo, quindi in questo senso credo che sia. Noi accettiamo con questo emendamento di votare questa mozione convintamente, perché pensiamo che l'amministrazione, e già lo sta facendo, perché su questo, per esempio, voglio fare una correzione rispetto alla mozione, l'amministrazione ha già dei progetti avviati con le cooperative rispetto anche all'impiego e all'aiuto, diciamo, che diamo ai profughi rispetto anche a progettualità, che non è sempre semplice inserirli in un contesto di normative che, come diceva qualcun altro, è sempre difficile anche dal punto di vista, per esempio, delle norme che regolano il lavoro. Quindi, come dire, banalmente non è facile mandare una persona, anche solo un profugo, con la ASM a tagliare l'erba, perché dietro questo c'è anche tutta una serie di normative che devono essere rispettate. Quindi io credo che sia opportuno cercare di noi crediamo sia opportuno coinvolgere il terzo settore della nostra città, quindi la votiamo convintamente, la sosteniamo da questo punto di vista, l'amministrazione lo sta già facendo, il vice sindaco spesso e volentieri viene con molto equilibrio e con molto senso di responsabilità, ci spiega qual è la situazione e perché non possiamo, diciamo, superare un limite che fino ad ora, diciamo, è stato accettato e sostenuto dalla città, anche dagli enti gestori stessi da questo punto di vista, sono proprio loro che ci dicono che questo sistema così funziona, più là non possiamo andare. Quindi ecco, noi voteremo, ovviamente poi ci sarà la dichiarazione di voto, ma insomma sosteniamo la mozione e la voteremo convintamente.
Grazie consigliere Alberti. Se non c'è nessun altro iscritto a parlare e avete bisogno della dichiarazione di voto, e il consigliere Alavita fa la dichiarazione di voto, ha bisogno? Grazie.
Sì, grazie Presidente. Dunque noi voteremo a favore, lo dico subito, almeno nessuno si scontenta di questa cosa, di non averlo detto. E, allora, solo due piccoli appunti. Allora, il primo è che sull'emergenza profughi, io ricordo sommessamente che il Partito Democratico governa Roma, governa l'Europa, quindi a voi... No, non le ha nemmeno vinte le elezioni, governa, non è che ha vinto le elezioni. Quindi a voi...
Come dichiarazione di voto, l'ha detto ora, andiamo.
A voi, sì, certo.
Grazie.
Presidente, l'hanno detto poco fa, hanno parlato del governo nazionale, non ha interrotto nessuno, gradirei non
per
essere
favore,
interrotta nemmeno
non le volevo
io, grazie.
Interrompere, le ringrazio della puntualizzazione, vada
ringrazio
avanti.
Ringrazio lei, insomma, che è così attenta, però solo quando parlo io, insomma. E che il sindaco appunto è dirigente nazionale del Partito Democratico, quindi casomai sollecitasse il nostro sindaco a far sì, visto che è dirigente nazionale del Partito Democratico, insomma, di portare le istanze al governo. Poi sull'assicurazione io volevo fare una sottolineatura, cioè che non si venga a dire che è un problema di costi, perché si sta parlando di tipo sui 100 euro l'anno, che per 300 richiedenti asilo sono 3.000 euro l'anno. Io non voglio stare a fare tutto l'elenco degli sprechi e dei soldi che sprechiamo su un bilancio da non mi ricordo quanti milioni di euro del Comune di Prato, insomma, dire che è un problema per 3.000 euro l'anno per un'attività di volontariato che tra l'altro ritorna insomma, tutti i cittadini, ben venga se l'amministrazione diciamo investe 3.000 euro l'anno per far sì che i richiedenti asilo possano fare attività di volontariato rivolta a tutti i cittadini, quindi aiutando tutti i cittadini. Per il resto contenta che la nostra mozione insomma sia stata, venga approvata anche dal Partito Democratico e che sia, spero, di sollecito al vice sindaco e insomma e agli uffici comunali predisposti a fare ciò. Grazie.
Per il gruppo Prato Concenni, per dichiarazione di voto? No. E capogruppo Pieri, per la dichiarazione di voto? No. Per la dichiarazione di voto e la maggioranza l'ha già dichiarato, ma volete fare la dichiarazione di voto? E scusi, dichiarazione di voto, non intervento, sì. Non un intervento, una dichiarazione di voto, c'è una differenza. Sì. Grazie.
Bellissimo. Allora, lo dico con estrema sincerità, questo riso. Silvia, io sono siamo arrivati con il cuore in mano, però tu cerchi sempre di convincerci a fare qualcosa di diverso da questo punto di vista. Però, siccome siamo del Partito Democratico,
per favore, fuori il microfono,
e siamo anche responsabili in questo senso, noi crediamo che sia giusto votare questa mozione per quelle cose che abbiamo condiviso anche nelle commissioni, che spesso e volentieri condividiamo in questo Consiglio, e perché pensiamo che tutte le cose che abbiamo detto fino ad ora siano giuste, e abbiamo ovviamente, siamo contenti che sia stato accettato anche il nostro emendamento. Con grande senso di responsabilità e anche con convinzione votiamo questa mozione in maniera favorevole.
Si mette in votazione la mozione sul volontariato dei migranti richiedenti asilo emendata dal Partito Democratico. L'emendamento, se non mi sbaglio, l'ha già letto la consigliera precedentemente, se volete ve lo rileggo. Ne avete bisogno? Capogruppo Verdolini ha bisogno che lo rilegga? No, perfetto. Allora mettiamo in votazione la mozione emendata. Noi siamo pronti. C'è qualcuno che non ha votato. Il Consiglio non è terminato, qualcuno non ha votato. Se guardate, favorevole 16, 4 astenuti, nessun contrario, però noi ci risulta un non votante. Se per favore chi si rende conto di non aver votato, ora si guarda, viene qua e lo sistemiamo. Infatti ora si verifica, si verifica. Sapia, consigliere Sapia, è in aula, vieni a votare per favore. Grazie, buona serata.